Prova.
Allora, buonasera a tutti. Prego il segretario con l'appello.
Sì.
Sagramola Giancarlo.
Sì, presente.
Balducci Quinto. Assente. Arcioni Ioselito. Bonafone Giancarlo.
Presente.
Castriconi Vincenzo. Assente. Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Assente. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Assente. Guidarelli Piero. Assente. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Mariano Giuseppe. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Assente. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Assente. Silvi Danilo. Assente. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Singh Maior.
Sedici, non presente. Giuseppe. No, allora
c'è.
17.
Vabbè, 17 presenti.
Allora, 17 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare il consigliere Castriconi, che è ancora in convalescenza, per cui non è qua con noi ancora, e più avanti, diciamo, l'assessore Lianello, che è impossibilitato, per cui alla successiva interpellanza risponderà eventualmente il sindaco. Prima di iniziare con i lavori del consiglio, no, dopo, così. Allora, prima di iniziare i lavori del consiglio, come dicevo, approfittando della presenza in sala, nella sala consiliare del dottor Michele Morra, volevo, ecco, comunicare, presentare il vicequestore, dottor Michele Morra, se si avvicina qua al sindaco, che è la nuova autorità di pubblica sicurezza, è il nuovo dirigente del commissariato, ha preso servizio a inizio gennaio dopo il mio insediamento, per cui mi sembrava corretto e istituzionalmente fatto bene, diciamo, presentarlo al Consiglio Comunale e alla città tutta. E quindi, ecco, passo la parola al sindaco e poi dopo al dottor Morra per un saluto.
A nome del Consiglio Comunale la ringrazio per la presenza di questa sera e anche la ringrazio per essere venuto a Fabriano, perché lei stava bene a Sassuolo, no? Nell'Emilia, voglio dire, e quindi c'è anche la Serie A, e come essere venuto qua nel nostro territorio, e devo dire, per i primi incontri che già abbiamo fatto, animato da uno spirito positivo e di volontà di fare, che già si è concretizzato in alcuni impegni che abbiamo assunto in questo periodo, anche legati all'ipotesi che stiamo percorrendo e che spero nei prossimi giorni potrà anche trovare una soluzione positiva, nonostante le lungaggini burocratiche, che è quella che abbiamo già presentato, di fare in un unico luogo la sede del commissariato, della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza. Sarebbe una, forse l'unica, la prima esperienza in cui tre raggruppamenti di questa entità, Guardia di Finanza, Commissariato e Polizia di Stato, sono in un unico plesso che è l'ex scuola Fermi, l'ex tribunale, dove ottimizzeremo quindi e renderemo anche molto più dignitosa la loro possibilità di lavoro, la loro capacità operativa all'interno di un unico plesso con un sinergie che potete tutti immaginare, ma non è questo il momento di valutare questa cosa, è il momento questa sera di salutare il vicequestore Michele Morra che ha preso servizio presso la nostra città. E quindi grazie alla presenza questa sera.
Buonasera a tutti, ringrazio il sindaco e il presidente per l'invito. Sono onorato di essere qui presente tra i rappresentanti dei cittadini e quindi tra l'istituzione. Sono consapevole del ruolo fondamentale che riveste in questo momento storico la sicurezza. La sicurezza resta un bene primario, resta un bene fondamentale. Garantire la sicurezza non è facile e sono consapevole anche che è materia sempre di scontro politico, di dibattito. Quindi il mio impegno è quello di portare un'esperienza che è un'esperienza ultra ventennale fatta tra varie città e ultima, come il sindaco ricordava, il commissariato di Sassuolo. E ho apprezzato molto l'iniziativa del sindaco di poter dare una nuova sede al commissariato e unire soprattutto varie forze in campo, tra cui anche la Guardia di Finanza. La presenza in un solo luogo non è soltanto una presenza fisica, è anche espressione nei confronti del cittadino di coordinamento, di unità, e comunque rappresenta dal punto di vista del cittadino un'istituzione unica, oltre che è un luogo, se dovesse mai riuscire nel progetto la situazione, è un luogo veramente degno per la città. Per il resto resto a disposizione per qualunque esigenza dei cittadini. Abbiamo iniziato un'attività di collaborazione anche con la polizia locale, con la quale stiamo svolgendo attività e vi lascio ai vostri lavori perché penso che ne abbiate molto. Buona serata.
Grazie dottor Morra. Allora, nomino gli scrutatori, i consiglieri Crocetti, Cingolani, Peverini. Passiamo alle comunicazioni. E intanto mi correggo perché nel frattempo è arrivato l'assessore Ianello, è riuscito a liberarsi, per cui è qua con noi. E dunque, i consiglieri del gruppo Movimento 5 Stelle, con nota protocollo 4346 del 2 febbraio 2016, hanno comunicato la modifica da parte del Movimento del simbolo. La modifica consiste nella sostituzione della parte bassa del simbolo della dicitura beppegrillo.it con movimento5stelle.it. Poi il Collegio Revisore dei Conti, con nota del 17 febbraio 2016, è inviata al sindaco, al sottoscritto e per conoscenza al prefetto D'Ancona, esprimono una serie di valutazioni in ordine alla deliberazione di nomina e attribuzione dei compensi, auspicando un riesame della stessa al fine di assegnare un compenso non lesivo ed adeguato all'importanza dell'attività. Come ricorderete, era stato stabilito un compenso per cui i revisori hanno, diciamo, osservato che quel tipo di compenso attiene più a un comune di 2.000 circa abitanti praticamente rispetto a questo nostro, per cui hanno auspicato che venga riesaminato e rivisto. Passo la parola al segretario per una comunicazione sull'anticorruzione.
Sì, grazie Presidente. Vorrei segnalare a tutti i consiglieri l'avvenuta approvazione da parte della Giunta di due delibere, rispettivamente in data 9 febbraio la numero 22 e la numero 23, rispettivamente sull'aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione e il piano triennale della trasparenza, entrambi per il triennio 2016-2018. Ricordo brevemente che si tratta di un adempimento annuale che è prescritto dalla legge 190 del 2012, e quindi io ho in esecuzione di questa legge, come responsabile della prevenzione della corruzione, ho il compito di preparare e predisporre la proposta, sottoporla all'attenzione della Giunta, e quindi la Giunta ha di seguito approvato. Ricordo brevemente ancora che è stato per la preparazione di questo importante documento è stata considerata la determina dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la numero 12 del 28 ottobre 2015, che ha prescritto tutta una serie di aggiunte, di novità, e di tutto questo si è tenuto conto nella predisposizione del piano. Si è assicurata altresì la partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi per inserirli all'interno del piano, e quindi avevo diciamo, nella fase di formazione del piano pubblicato un avviso, invito ad apportare i contributi propositivi sul sito web istituzionale, e analogo invito avevo rivolto a voi consiglieri per avere appunto i contributi e eventuali osservazioni. Altresì è stato coinvolto anche i dirigenti e i dipendenti del comune per appunto definire e studiare le misure più idonee, più efficaci, e pertanto si è giunti alla approvazione delle suddette delibere. Quindi ecco, io ritenevo doveroso anche comunicarvi anche lo stato dell'arte e quindi questa materia, diciamo, è particolarmente attenzionata e sotto controllo per quello che mi riguarda. Io ricordo che, oltre a essere nel mio ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione, parte proponente, poi il mio compito è vigilare sull'attuazione, però l'attuazione del piano, tutte le misure e le azioni del piano poi sono di competenza degli uffici. Grazie.
Grazie, dottor Giunta. Allora, per comunicazione, il consigliere Peverini.
Grazie, Presidente. Volevo soltanto segnalare all'amministrazione quanto accade da alcuni mesi alla stazione di Fabriano, ovvero al sottopasso che consente l'accesso ai binari, si verificano quando piove delle infiltrazioni d'acqua che determina un accesso pericoloso e nonché mette a rischio anche l'incolumità delle stesse persone che usufruiscono della stazione. Pertanto invito l'amministrazione ad adoperarsi a segnalare quanto accade alla Trenitalia e alla Regione Marche a fine di intervenire, visto il disservizio che la comunità subisce, facendo altresì presente, insomma, anche un aumento sconsiderato delle tariffe nel 2016, sul quale poi ritornerò eventualmente con un'apposita interpellanza. Grazie.
Grazie, consigliere Peverini. Allora, iniziamo alle 18:20, iniziamo l'ora interpellanza e interrogazione. La prima interrogazione. Prego, sindaco. No. Sindaco. Ah, no. Consigliere Arcioni, uguale. Uno.
Ah, grazie, Presidente. No, io in comunicazione volevo fare una nota per quello che riguarda la richiesta che il Movimento 5 Stelle, partendo dai consiglieri regionali e poi con un sollecito abbiamo fatto in protocollo come consiglieri comunali, relativamente alla famosa richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale, mandata al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri. Facevamo riferimento all'articolo 14,2 del regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, chiedevamo al Sindaco la convocazione urgente per andare a discutere quello che è il referendum che abbiamo chiesto, in considerazione del fatto che oggi la sanità nelle Marche è nelle mani di pochi burocrati e della Giunta regionale, mentre il Consiglio, che è unico organo che rappresenta, diciamo, tutti i cittadini della regione, è escluso, era escluso dalla possibilità di decidere qualsiasi cosa. Il referendum serviva per ridare appunto ai cittadini la possibilità di decidere della sanità pubblica. Allora, una nota è dal punto di vista procedurale. Noi abbiamo ricevuto in risposta una risposta che è firmata dal Presidente del Consiglio Renzo Stroppa e dal Sindaco Giancarlo Sagramola, nella quale secondo noi Renzo Stroppa, il Presidente in rappresentanza del Consiglio Comunale, non doveva, diciamo, firmare questo protocollo. Per quello che riguarda la risposta del Sindaco, ci ha lasciato abbastanza basiti, perché di fatto ha formalizzato quella che è stata poi la risposta che il TAR ha dato alla richiesta di sospensiva che il Comune di Fabriano aveva fatto. Perché noi leggiamo, al di là del fatto che si dice, sarò breve, che non si ravvisa la necessità di una convocazione urgente del Consiglio Comunale, ma c'è un ciò premesso dove il Sindaco dichiara che questa amministrazione non è contro la riforma sanitaria, seguendo dicendo che dissente sulle modalità attuative avvenute nell'ultima parte del 2015. Allora, due domande mi sorgono spontanee. Una, ripeto, il Presidente del Consiglio, che in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale, a meno che il Presidente del Consiglio non abbia non abbia sentito comunque tutti quanti, e comunque la cosa non è stata discussa in Consiglio Comunale, secondo me è andato oltre ai propri, diciamo, al proprio ruolo, firmando insieme al sindaco questo protocollo. E anche da parte del sindaco ci chiediamo cosa significa quando lui dice questa amministrazione. Cioè, io vorrei sapere se per questa amministrazione intende il sindaco o comunque tutta la giunta, dal momento che fra l'altro ci sono assessori che più di una volta sui giornali locali hanno dichiarato il dissesto, diciamo, lanciato l'allarme sul dissesto della sanità pubblica e soprattutto dell'ospedale di Fabriano. Quindi questa era una nota doverosa, perché ripeto, poi dopo ci lamentiamo che il TAR dà certe risposte, ma secondo me poi se un giudice legge che il sindaco scrive in un protocollo che noi abbiamo reso pubblico questa amministrazione non è contro la riforma sanitaria, no, significa che questa amministrazione è chiaramente a favore di questa riforma sanitaria, che fra l'altro è un bellissimo lavoro del nostro gruppo, in particolare dell'amico Gabriele ha fatto emergere, perché a suo tempo, appena eletto, non sapendo neanche da dove si entrava in Consiglio regionale e da dove si usciva, il nostro governatore Ceriscioli ha preso l'interim dell'assessorato alla sanità. Lo stiamo scoprendo piano piano perché mentre il signor Ceriscioli chiude i nostri reparti, no, va pochi giorni fa a inaugurare una struttura privata, la stessa struttura privata che ha finanziato la campagna elettorale del nostro governatore con 4.000 euro. Ecco, questo è il quadro che noi abbiamo. Il sindaco si è rifiutato di aprire una discussione in Consiglio Comunale, onore a quei sindaci, 8 sindaci, che hanno discusso in maniera favorevole questa proposta di referendum nei loro consigli comunali, e voglio ricordare che fra questi c'è anche il sindaco Pugnaloni di Osimo, del PD, che in coerenza con la battaglia che ha fatto vicino ai cittadini per non far chiudere il reparto dell'ospedale di Osimo, ha accettato di discutere favorevolmente questo referendum all'interno dell'assise comunale. Grazie.
Sì, consigliere Arcioni, questa non è proprio una comunicazione per quello che sono i canoni di comunicazione, quindi per carità va tutto bene, però ecco, cerchiamo di tenersi un po' più al regolamento. Sindaco.
Volevo fare una comunicazione asettica, ma sinceramente mi consentirete di fare una precisazione nell'ambito delle mie comunicazioni a dichiarazioni che non corrispondono assolutamente al vero. Intanto il Consiglio Comunale, devo dire che abbiamo scritto, io ho scritto e pubblicato la nota, sono contento per chi l'ha resa pubblica, perché rende questa amministrazione è un'amministrazione che è in linea con la riforma sanitaria. Ve lo dico perché non può essere diversamente, visto che è una riforma che ci rende autonomi, capaci di decidere da soli della nostra spesa, a differenza di altre regioni italiane, e sono 10, che non sono più in grado di decidere della loro spesa. Non sono più in grado di decidere che cosa fare dei loro ospedali, che cosa fare delle loro assunzioni. Noi teniamo a che abbiamo la possibilità in questo territorio di decidere. Poi se i problemi sono tra chi decide, tra Consiglio e Giunta, tra Tizio e Caio, a noi questo interessa relativamente. Riattribuire a noi il diritto di decidere significa riattribuire a noi il diritto di dialogare. E noi vogliamo dialogare, capire, conoscere e proporre. Perché non è questo il senso. Non avremmo risolto i nostri problemi e la coerenza sulla mia battaglia per la difesa del punto nascita rimane ed è totale, e sfido chiunque a dimostrare una possibile differenziazione tra quello che ho fatto fino ad oggi e quello che ho scritto nelle note. Non serve a niente il referendum per difendere il nostro ospedale, il nostro presidio, non cambia la riforma sanitaria, non cambia assolutamente niente di quello che interessa a noi in questo momento per la difesa dell'ospedale, per la difesa del punto nascita. Lo ribadisco, lo riconfermo, chi è in grado di dire di cose differenti me le documenta, però perché basta leggere i quesiti referendari proposti, chi li sa leggere, chi li legge sa a che cosa servono, poi se uno fa i lavori li vediamo. Proprio per quanto riguarda la sanità mi ero riproposto di fare questa comunicazione. Voi avete letto, penso tutti perché le ho pubblicate, le motivazioni del TAR rispetto alla decisione di non concedere ulteriore sospensiva in attesa della decisione di merito, e chiaramente guardate bene l'ultima, perché le altre penso di essere in grado di smontarle in un contenzioso nel quale si potrà andare a poter valere le nostre ragioni, come abbiamo fatto valere all'ultimo momento con sopralluoghi della polizia, abbiamo contrastato tabelle di Google con rapporti della polizia stradale fatti il giorno precedente all'udienza, perché abbiamo letto solo il giorno prima dell'udienza le controindicazioni della regione, non si era parlato mai di elicottero o di quant'altro, mai. Hanno tirato fuori una cosa che non ha assolutamente senso, ma quelle sono cose che possiamo smontare, siamo in grado di smontare. Siamo in grado di smontare i 500 parti perché sono una convenzione, non c'è nessuna legge, nessun decreto, nessun atto che ratifica i 200, se non un accordo tra Regione e Stato, che un accordo ha il valore di un protocollo d'intesa che si può fare con chiunque domani mattina. Invece quello che è indicativo della volontà del TAR e la sentenza ha una connotazione, come ho detto, di carattere diverso da quello che è la norma, è l'indicazione di sotto a 1000 parti. Siccome lo Stato è orientato sotto a 1000 parti alla chiusura, allora noi siamo orientati in quel senso. Ma questo non è un senso di giustizia, è un orientamento, anche se codificato dalle normative nazionali sulla sanità, dell'Organizzazione della Sanità, del Ministero della Salute, che dice che sotto a 1000 parti debbono essere chiusi, esclusi gli ospedali di montagna, che per una convenzione, o gli ospedali disagiati, che per una convenzione possono rimanere aperti anche sotto a 500 parti se hanno le condizioni di sicurezza, cosa che noi abbiamo ampiamente dimostrato in tutto il nostro ricorso, perché va letto il ricorso. Però adesso non importa, prendiamocela per come viene. Però vi dicevo, non abbiamo lasciato intentata nessuna strada, come avete visto. Noi aspettiamo, come ho detto a tutti, la sentenza, perché ci orienteremo. È chiaro che per fare un ricorso voglio capire che succede all'ospedale di Osimo, dove l'illustre sindaco ha tenuto quella difesa e ha fatto anche il consiglio comunale. Sono contento per lui, per ottenere, vediamo che cosa, il giorno 3 di dopodomani. Perché oggi è l'1, dopodomani vediamo sta sentenza. Perché quella sentenza ci può aiutare a capire come anche articolare la nostra difesa e migliorare le possibilità di difesa che abbiamo. Vi volevo dire quindi che nulla è fermo. Io sto acquisendo documentazioni sull'elicottero, sul servizio 118, sulla STAM, sulla STEN, su tutti quei punti dove posso avere la possibilità di attivare un contrasto di natura normativa, perché al TAR, fino a prova contraria, si decide per le norme. Però ve lo volevo dire per dirvi che non è finito nulla, l'azione dell'amministrazione continua, è attenta, e stiamo seguendo scrupolosamente ogni giorno quello che succede determina dopo determina all'interno della nostra sanità per quanto riguarda il nostro territorio, cercando di far capire anche a quelli che hanno ospedali che non fanno 1000 parti che sono tutti fuori norma secondo il TAR. Ce ne sono altri 3 che non hanno neanche le nostre condizioni di sicurezza. Quindi poi vedremo nel tempo come si articolerà la nostra azione amministrativa, e sto cercando di coinvolgere anche i sindaci che hanno queste difficoltà per capire se insieme si può fare un ragionamento. Ma con chi ha le condizioni, con chi non ha le condizioni, è difficile potersi alleare. Per quanto riguarda la sentenza Pensi, voi avete letto, e quindi così forse qualcuno mi ha detto che ha male interpretato la mia uscita dopo l'incontro con la ditta Pensi. Intanto credo che per ragioni processuali sia anche bene dire alcune cose e altre rimangano riservate, perché se trattative sono riservate, sono riservate. Però attualmente non ci sono trattative in corso. C'è la possibilità del 243, quindi della situazione di predissesto del Comune di Fabriano, se dobbiamo riconoscere il debito della sentenza Pensi. Perché la costruzione di ipotesi di bilancio che abbiamo fatto fino adesso non credo ci consenta di avere le risorse per il riconoscimento. Io non dico di pagare, perché tra riconoscere e pagare c'è una bella differenza. Non si tratta, non ci sono rateizzazioni possibili in corso, non ci sono altre, aspettiamo solo la Corte d'Appello. Siamo in attesa anche lì del 9 di marzo, quando la Corte d'Appello deciderà se dare al Comune la sospensiva o non dare la sospensiva per il riconoscimento del debito e del suo eventuale pagamento. Quindi questo è lo stato della situazione in questo momento. Sono in preparazione gli atti per poter discutere, prima in una conferenza di capigruppo, credo, poi in un altro, anche in commissione, vedere il bilancio, perché io aspettavo, vorrei aspettare prima di fare tante discussioni, non le ho messe in campo, perché, come dico, bisogna avere un po' le carte chiare, perché diverso è se avremo la sospensiva da se noi saremo condannati al pagamento e quindi al riconoscimento non ci danno la sospensiva. Perché se c'è la sospensiva, con i nuovi principi del bilancio armonizzato non abbiamo bisogno di dovremo costituire un fondo che cominci a coprire l'ipotesi di sconfitta della sentenza, come abbiamo fatto già nel 2015, se vi ricordate, quei 250.000 euro che abbiamo accantonato sempre a causa di questa sentenza. Dovremo accantonare una cifra che è quella che ci consente comunque, e questo lo dovremo decidere su un fatto tecnico praticamente, se e quanto accantonare per poter avviare pian piano la costituzione di un fondo che un domani il Comune dovesse pagare, cominciamo noi, mettiamo da parte un po' di soldi piano piano e poi quando sarà l'udienza della Cassazione, se ci darà torto, e allora dovremo pagare. Ma questo presuppone la sospensiva da parte della Corte d'Appello. Se non c'è la sospensiva, significa che noi dobbiamo trovare il modo di o riconoscere 1.825.000 euro di spesa circa, adesso sarà 1.000 euro di più o 1.000 euro meno, o tagliare, quindi tagliando quello che è necessario, o verificare. Quindi inutile che vi porto qui oggi a discutere di una cosa di cui non abbiamo contezza nessuno. Parliamo sul sesso degli angeli. Io non credo che sia il caso di discutere il sesso degli angeli in una commissione di capigruppo o in una commissione di finanze. Però da qui a 10 giorni, oggi è il primo, da qui la Corte d'Appello dice che si riserva alcuni giorni prima di comunicare la sentenza perché il collegio giudicante fa l'esame dopo l'udienza, e quindi noi addurremo anche lì, se avete visto le nostre, e comunque l'atto è pubblico, il nostro ricorso alla Corte d'Appello, abbiamo dimostrato che se dobbiamo riconoscere il debito al 99% c'è una situazione di predissesto insanabile, a meno che non troviamo sostegni di qualcuno, come ha cercato di fare, avete visto il sindaco Gatto d'Offagna, e quindi vedremo come possiamo fare, perché col dissesto non è che risoniamo, ma anzi andiamo ad aumentare al massimo tutte le tassazioni comunali, dobbiamo aumentare al massimo tutto quello che c'è, e quello che abbiamo cercato di tenere fino ad oggi costretto il più possibile, e quindi c'è il problema. E Gatto ha dato le dimissioni, il sindaco ha dato le emissioni perché non era in grado di pagare neanche rateazione. Quindi se noi ci troviamo... No, aveva trovato 950... Scusate, aveva trovato 950.000 euro su 1.100.000, perché la sentenza gli era stata commutata in due parti. Una parte era scaricata sul sindaco personalmente e una parte era scaricata sul comune. Lui era arrivato a trovare una cifra che però non copriva la gran parte della risorsa e quindi ha dovuto dimettersi perché non voleva andare, non voleva essere lui a gestire il dissesto del comune, perché nella situazione di predissesto, facendo un piano di riequilibrio, si poteva pure fare, ma devi gestire tutta una situazione di tassazione al massimo, di riduzione dei cose. Quindi noi dobbiamo essere attenti a questa cosa. Abbiamo avviato un'azione di responsabilità che però prima che si concluda, io penso che andrò in pensione. Per essere chiari sui tempi delle azioni di responsabilità, se fate conto che si ipotizza che la Cassazione oggi fissa le udienze che vengono chieste oggi, poi finisco, però siccome penso che ci voglia una comunicazione ufficiale chiara, la Cassazione quando fissa la sentenza su richiesta oggi va al 2019, quindi contate ancora quanto tempo c'è ad avere una spada di Damocle sopra se fosse anche la sospensiva, però questo ci consentirebbe, se avessimo la sospensiva, metti da parte un po' di soldi e anche se nel 2019 dovessi avere una sconfitta, puoi provare a chiudere la partita. Io credo di avervi detto tutto sullo stato della situazione, mi ripropongo di darvi una data per la convocazione di una conferenza di capigruppo prima sul bilancio e di un gruppo prima di fare anche qualsiasi altra azione da parte del sindaco che si dovesse rendere necessaria, lo vedremo quello che sarà, lo farò comunque credo intorno all'11-12 di marzo.
Grazie Sindaco. Allora, mi scuso per non mi ero accorto appunto, queste comunicazioni, ma erano saltate. Iniziamo quindi loro la trattazione di interpellanze e interrogazione. Prima c'è l'interrogazione del consigliere Innocenzo. L'interrogazione del polo, punto, del polo 3.0 su Veneto Banca. Prego, consigliere Solari. No, risponde il sindaco. Ha già, sono stato rimproverato l'altra volta perché avevo fatto parlare. Mi chiedo scusa.
Anche qui. Io sono stato accusato di aver partecipato a alcuni incontri sul salvabanche e su altre cose. Io voglio distinguere. Una cosa è quello che noi possiamo fare e incidere direttamente, come sempre ho fatto. Una cosa sono gli eventi, gli incontri. La situazione di Veneto Banca è totalmente, completamente differente da quella che ha in questo momento quelli in cui sono incappati per Banca Etruria, Banca Marche e quell'altra banca che non mi ricordo mai come si chiama. Quindi la nostra situazione, la situazione di Veneto Banca è una situazione che ad oggi, e per questo anche qui, facciamolo anche l'incontro, io ho avvertito già il dottor Mora e l'avvocato Benvenuto e il presidente della fondazione, per noi qua fissiamo una commissione compatibilmente con i loro impegni e per Veneto Banca e per la fondazione verranno e potranno illustrarvi lo stato dell'arte, che è quello che in questi giorni si è consolidato dopo l'assemblea del 19 con la riduzione del valore delle azioni, ma con le azioni che rimangono in vita, quindi rimanendo in vita le azioni rimane in vita tutto il sistema delle obbligazioni subordinate e di tutti quindi i benefici che hanno coloro che hanno sottoscritto titoli di, che possono dare un reddito. Quindi quella banca ha un aumento di capitale garantito da 10 banche, di cui alcune internazionali, garantito da IMI. Quindi l'aumento di capitale è già garantito, quindi va in borsa. I criteri ci sono tutti e quindi vuol dire che ancorché io sono anch'io un piccolo azionista, ho quelle 4 azioni che avevo tenuto per andare a partecipare all'assemblea e la perdita è sicuramente elevata, ma c'è una, almeno c'è una prospettiva, cioè non è qui la situazione di chi ha perso tutto e si è visto che non ha più azioni, non ha più niente, qui le azioni rimangono, quindi c'è una prospettiva che questa, l'operatività della banca è solida in questo momento. Ieri abbiamo fatto una conferenza stampa, hanno confermato e dato il contributo di 100.000 euro che ci consente di restaurare di fare il collegamento tra la Pinacoteca, coperto tra la Pinacoteca e il Palazzo del Podestà. Ci hanno dato delle risorse per fare l'Expo dello scorso anno, hanno dato 350.000 euro, 340 quest'anno e 340 l'anno scorso di contributo alla Fondazione, che dopo la mostra del Gentile aveva avuto qualche problema di finanziario. Quindi Veneto Banca a oggi su questo territorio negli ultimi 2 anni ha messo qualcosa come 800.000 euro, 120.000 a favore del Comune e 700.000 euro a favore della Fondazione, più alcune risorse che vengono date dalla banca direttamente, che io non conosco, mi dicono società sportive, attività economiche, che ci hanno garantito, consentito di mantenere quello standard che fino ad oggi siamo riusciti a mantenere. Quindi spero che il Presidente della Commissione Finanze, che stasera mi ha detto ritardava, ma arriverà, fisserà un incontro per così che adesso la situazione sia un po' stabilizzata, si potrà capire anche meglio, entrare dentro nei dettagli, nelle valutazioni che voi, ognuno di voi potrà fare all'interno della Commissione Finanze.
Per replica, consigliere Solari.
Grazie Presidente. Siamo soddisfatti della volontà dell'amministrazione di organizzare questo incontro, anche perché la forte svalutazione dell'azione di Veneto Banca hanno portato sia alla svalutazione del patrimonio della Fondazione, sappiamo tutti quanto è importante, viste le casse esangui del Comune, ma anche dei 3.000 azionisti fabrianesi. E io credo che questa amministrazione debba lavare una macchia, che era quella del Consiglio Comunale Aperto, organizzato con le aziende fabrianesi che lasciarono quelle sedie vuote. Io credo che quando nella nostra città si verifica una situazione del genere, la politica ha il dovere quantomeno di chiedere informazioni e di essere informata, per poi non venir fuori ed essere dipinta come quella che arriva sempre alla fine di tutto, che non sa niente e che non era informata. Quindi l'intenzione di questa interrogazione era proprio questa, fare in modo che i vertici della banca e della fondazione riferiscano a noi che siamo i rappresentanti, i cittadini, la reale situazione delle cose. Grazie Sindaco, grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere. Allora, adesso è l'interpellanza presentata dal gruppo Città Progetto sulla manutenzione della scuola elementare Mazzini. Non so chi illustra, consigliere Leli, prego.
Grazie Presidente. Allora, torniamo sull'argomento della manutenzione e dell'edilizia scolastica, questa volta per sottolineare in particolare i problemi che riguardano la copertura del tetto della scuola elementare Mazzini. Quindi, premesso che la cura e il monitoraggio dell'edilizia scolastica dovrebbe costituire uno dei punti improcrastinabili nel programma di ogni amministrazione comunale e che, come già avevamo precedentemente evidenziato in un'altra interpellanza del 17 aprile del 2014, presentata dallo scrivente gruppo consigliare, già da allora questa scuola presentava e necessitava delle urgenti manutenzioni sia interne che esterne. Quindi, verificato che su segnalazione anche dei genitori, che la copertura esterna del tetto si sono staccati dei pezzi di materiale da costruzione, i quali sono caduti nell'area verde sottostante e non sono stati rimossi, bensì semplicemente accantonati, creando in questo modo intralcio e pericolo, soprattutto per la sicurezza dei bambini. Il cornicione, a sua volta, che già era ammalorato dalla ruggine, si è staccato in diversi punti del tetto. Inoltre abbiamo notato che sulla linea di colmo del tetto si evidenzia l'assenza di alcuni elementi della copertura, e ciò determina ovviamente delle infiltrazioni di acqua. All'interno di un'aula inoltre sono presenti delle infiltrazioni ben evidenti di acqua piovana che corrispondono proprio al punto della copertura in cui si è distaccata la guaina impermeabilizzante. Inoltre, sempre nel giardino, non c'è alcuna segnaletica di pericolo e non c'è alcuna protezione nel punto dove spunta una estremità in ferro, probabilmente di un contenitore che è stato interrato, non sappiamo ancora bene a cosa serva. Inoltre, all'interno del piazzale d'ingresso, il cancelletto di accesso all'area della cisterna del gasolio per il riscaldamento rimane costantemente aperto, quindi non c'è custodia alcuna, con il conseguente pericolo d'ingresso dei bambini nell'area recintata e teoricamente comunque deve essere inaccessibile per ovvi motivi di sicurezza. Infine, l'assenza di illuminazione notturna proprio nel tratto che collega il cancello carrabile all'ingresso della palestra della scuola. Alla luce di tutto quanto esposto, chiediamo all'amministrazione comunale se e quando sono stati effettuati da allora, e parlo dal 2014, i sopralluoghi da personale addetto e qualificato, se i tecnici hanno verificato il tipo e lo stato dei materiali che si sono distaccati dal tetto ed in particolare vorremmo sapere di quale materiale è costituita la copertura, se è stato inoltre predisposto un cronoprogramma delle manutenzioni da effettuare secondo il criterio dell'urgenza e quando verranno eseguite queste manutenzioni atte a salvaguardare l'incolumità dei bambini. Grazie.
Assessore Leonello.
Allora, alcune precisazioni. Io mi baso sulle fotografie allegate all'interpellanza. Allora, il materiale è caduto, non è caduto dal tetto, ma questi sono pezzi delle vetrate, che poi non sono vetrate perché è plastica della palestra. Sono la guaina e le lastre in policarbonato della palestra che sono state rotte dal vento. E non so la parte del tetto. La parte del tetto mancante, quelle due guaine, sono state subito rimesse all'epoca con la guaina, quindi la parte dove ci piove dentro l'aula, dove c'è sempre la fotografia, quello è stato risolto già da subito. E un'altra cosa, aspetta, mi sfuggiva mentre leggevi. Il contenitore, il pezzo che usciva del contenitore interrato, quello è l'inclinometro che è stato messo a seguito dei movimenti della terra della palestra. Infatti un periodo, alcuni anni fa, la palestra aveva subito delle crepature perché si era mosso il terreno. È stato messo questo inclinometro che ha una parte che esce, perché è proprio fatta così, per evidenziare i movimenti della terra, quindi non è un contenitore interrato. Per rispondere poi alle domande che mi avete posto. Allora, vado per ordine. Quando sono stati effettuati i sopralluoghi, è stato effettuati sempre dal geometra Grillini, che è l'incaricato della verifica delle manutenzioni della scuola, e sono state fatte subito dopo il primo fenomeno, che è stato il fenomeno del grande vento, quando poi sono partite alcune tegole del culmine del tetto e la guaina. I materiali evidenziati nelle fotografie allegate sono parti di guaina e lastri policarbonato della palestra rotte dal vento e non parti di tetto, e quelle non è che sono state accantonate, siccome è plastica, quella doveva essere buttata dalle bidelle nella plastica. Non è stato fatto e l'abbiamo fatto noi adesso, insomma, però non è che sono state accantonate, non hanno nessun utilizzo, è roba rotta, quindi va semplicemente buttata. Sono stati riparati già subito dopo che sono state scoperchiate al vento gli elementi e le coperture mancanti, è stata apposta nuova guaina e non vi sono più le infiltrazioni di acqua. Il manufatto in ferro non è rimovibile proprio perché è la parte terminale e è la sommità dell'inclinometro posizionato lì per il monitoraggio del movimento del terreno, non si può coprire, quindi metteremo intorno a questo punto una catena, non so, qualcosa per evitare, però tu capisci che non potendolo coprire anche la catena dà una sicurezza ma effimera. Poi i materiali staccati. Qual è il materiale costruita la copertura? La copertura è di amianto, è una copertura di amianto cemento. Leggo la nota dell'ufficio tecnico perché così sono più specifico. La struttura di copertura dei due edifici che compongono la scuola Mezzini è realizzata con capriate in acciaio, la pannellatura sottostante è in lamiera aggregata con interposto uno strato coibentante, l'amianto è presente solo nella parte superiore del tetto e ne costituisce lo strato impermeabile, quindi non è a contatto con i solai sotto. Per quanto riguarda l'illuminazione, non solo non era funzionante la luce del cancello di ingresso della palestra, ma non erano funzionanti neanche alcuni lampioni dalla parte della palestra, perché effettivamente, così come è posta l'interpellanza, io non ho capito bene qual è questo cancello, perché il cancello d'ingresso principale della scuola è al di là della palestra, poi c'è la parte invece della palestra di qua, ma lì non c'è un cancello perché tu entri nel parcheggio e arrivi direttamente nella palestra. Quindi noi abbiamo comunque verificato che non funzionavano neanche le luci dalla parte di qua, quindi abbiamo provveduto a riparare i lampioni, sia quelli del parcheggio della palestra che della strada che gira intorno, che del cancelletto di ingresso, che il cancello ingresso. E le lavorazioni possibili che i nostri operai sono state tutte messe in programmazione, qualcuna realizzate anche in questi giorni. Non appena ci saranno i fondi faremo quello che i nostri operai possono fare. Abbiamo partecipato poi a dei bandi per ottenere dei fondi per la riqualificazione completa della scuola, e quindi abbiamo partecipato ai bandi, quelli indetti da Renzi nel primo anno di insediamento, quello sulla ristrutturazione delle scuole, sia per la Petruglio che per la Mazzini, e nonché dei bandi che sono stati proposti dall'INAIL, che valuteremo poi in seguito come poter utilizzare nel caso in cui fossero utilizzabili.
Sul fondo INAIL, siccome li abbiamo vinti tutti e due,
sì.
No, perché siccome qui abbiamo sia i fondi per la Petruglio sia i fondi per la Mazzini, abbiamo vinto il bando per 1.150.000 euro. Ecco, ci devono dire solo i tempi di spesa per la riqualificazione di tutta la Mazzini. Non c'è cofinanziamento, perché invece bisognerà, c'è una quota che l'INAIL, funziona così sui bandi INAIL, loro si riservano una percentuale, è come se l'immobile diventasse loro e te lo affittano, e quindi nel tempo tu spalmi, è come se prendessi un mutuo, e sì, è importante. Mentre invece quelli Renzi che erano cofinanziamento, noi eravamo beneficiari per altro bando, ma non sono arrivati a scorrere fino al nostro livello, se non mi sbaglio, fino al nostro livello, eravamo beneficiari anche di quello, potrebbero, come dire, vediamo qual è quello migliore, dovrebbero essere rifinanziati, ci hanno detto.
per precisare ancora meglio quello che ha detto il sindaco, siccome siamo in lizza per tutti e due e mentre quello dell'INAIL ha una forma di rientro particolare, vogliamo vedere se riusciamo a prendere anche quello della parte Renzi, perché dovrebbe essere migliore per come forma di finanziamento stessa, e quindi una volta verificati tutti e due appunto aderire e prendere il bando quello più conveniente, anche perché lì l'elemento essenziale è la cantierabilità. Siccome i nostri progetti sono già esecutivi e immediatamente cantierabili, nel caso in cui venissero saremmo pronti per farlo subito, e siccome soprattutto per i bandi quelli fatti da Renzi una delle caratteristiche principali per potervi partecipare subito alla cantierabilità del progetto, stiamo verificando di poter quale dei due è il migliore da poter prendere.
Per la replica, consigliere Leli.
Sì, allora dunque volevo dire che sono un po' preoccupata sulla risposta dell'assessore quando mi ha detto che il materiale di cui è costituita la copertura è amianto cemento. Ecco, io volevo un attimo chiedere di verificare e tenere un po' meglio sotto controllo questa situazione, perché insomma è risaputo che l'amianto, quando sta all'aria e il materiale si disfa, si sbriciola nell'aria e quindi diventa pericoloso se viene respirato. Quindi se teniamo un po' più sotto controllo in particolare questo problema. E l'assessore mi ha anticipato sulla risposta e volevo chiedere appunto rassicurazioni in merito appunto al decreto Renzi. Avevo letto che c'era questo decreto scuole sicure, scuole belle, quindi sia per quanto riguarda la sicurezza che l'estetica, e quindi ecco, facciamo in modo di prendere questi soldi che appunto ci mette a disposizione il governo, lo Stato, per porre rimedio a questa scuola, perché necessita. Noi qui poi ne abbiamo riportate solo alcune di manutenzioni, però prego anche il geometra Grillini e anche l'assessore, se torna adesso vedrà che anche i genitori possono segnalare insomma ulteriori problemi che nel frattempo sono sopravvenuti, proprio perché credo che insieme alla scuola Petruglio sia tra le due che necessitano in tutta la città di più manutenzione. Grazie.
Brevemente l'assessore per questa, una precisazione su quest'ultimo punto.
Allora, il monitoraggio di quel tetto, che chiaramente come tutti i tetti che sono fatti di quel genere devono essere monitorati, sono stati monitorati più e più volte. Quello che leggevo è proprio la relazione che è stata fatta a seguito dell'ultimo monitoraggio, che è di questo mese, quindi voglio dire lo monitorano in continuo. Ma poi ci sono anche dei responsabili rischio amianto che adesso vanno nominati, è stato fatto il bando per poter dare, cioè è una cosa che chiaramente è nell'attenzione di tutti. Ma non solo, perché abbiamo fatto i bandi proprio per la Mazzini e per la Petruglio? Perché sono le scuole che hanno più problemi evidenti, cioè questo noi lo sappiamo, e apposta abbiamo fatto i due bandi mirati per quelle due scuole. Quindi, cioè, quello che tu mi dici, fai attenzione alla Mazzini e alla Petruglio, i bandi che sono stati fatti per rifarle, cioè non è per piccole manutenzioni, capito? Cioè sono dei bandi che servono per delle manutenzioni, non quelle ordinarie ma straordinarie e molto pesanti, quindi è proprio l'attenzione massima è data anche da questo aver chiesto.
Allora, prima di passare alla prossima interpellanza, volevo ricordare, come è stato osservato nella conferenza del Capigruppo, i Capigruppo hanno chiesto, in occasione di queste interpellanze, dove c'è risposta scritta e orale, è stato lamentato qualche volta che la risposta scritta non c'era, quindi invito la Giunta, eventualmente i compagni della Giunta, a provvedere a fare anche la risposta scritta.
Però scusate, allora scrivetemi, la voglio scritta.
C'è scritto.
Perché scritto e orale non si capisce mai se è scritto orale.
Io riferisco quello che è stato detto in una conferenza di Capigruppo.
Allora scrivetemi scritto, ve la do.
Passiamo all'interpellanza del gruppo.
Sì, chiedetemi scritto, io ve la do. Capito? Scritto e orale, uno la legge.
Assessore, allora, mi scusi, io faccio parte di questo gruppo.
Ho capito, ma non, passiamo avanti.
No, l'interpellanza è stata firmata anche dal sottoscritto, quindi se c'è scritto orale, la scrivi, la leggi, è tanto semplice, poi ce la dai.
Allora, passiamo all'interpellanza presentata dal gruppo Fabriano, prima di tutto, il consigliere Pariano, sulla pubblicazione, sulla analisi delle acque potabili del sito nazionale del Comune. Prego, consigliere Pariano.
Grazie Presidente. Allora, prima di andare a leggere l'interpellanza, Presidente, io mi ero Presidente, scusi, parlo con lei. Presidente, allora, mi ero raccomandato in conferenza ai capigruppo, e poi, almeno io parlo per me, su quelle mie c'è scritto in rosso, grande, possono vedere tutti, si chiede cortesemente risposta scritta e orale. Mi ero raccomandato,
con le,
scusi,
detto,
mi faccia finire,
detto,
mi faccia finire.
Detto, no,
lei l'osservazione alla giunta la fa prima, non la fa in consiglio comunale. Io mi auguro che la fa prima, non la fa adesso. Alla giunta io mi ero raccomandato, lei doveva farla prima l'osservazione. Mi auguro che ci sia la risposta scritta e orale. Vado con la lettura dell'interpellanza. Prego. Non ho capito, scusi.
Bravo, ho detto bravo, ha detto va con l'interpellanza, ho detto bravo. Fare un complimento o no? Prego.
Ci sarà tempo per restituire il complimento che mi ha fatto, ne stia certo. Premesso che l'attenzione della qualità dell'acqua di rubinetto erogata è di primario interesse per la cittadinanza, considerato che la trasparenza nei confronti dei cittadini da parte delle istituzioni è doverosa e quanto mai necessaria, interpella l'amministrazione comunale per chiedere di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune tempestivamente e ogni qualvolta pervengano le analisi effettuate dagli organi competenti riguardanti la qualità dell'acqua potabile erogata al Comune Fabriano. Si chiede cortesemente risposta scritta e orale.
Prego, Assessore Anello.
Interpellanza d'oggetto, pubblicazione e analisi delle acque potabili sul sito internet istituzionale del Comune. Le analisi delle acque sono periodicamente allegate alla bolletta e quindi arrivano a casa di ogni utente e comunque sono consultabili sul sito della Multiservizi.
Grazie.
L'interpellante per la replica.
Allora, se veniva, ecco, accolta la mia richiesta, è quello che praticamente fanno il 90% dei comuni in Italia. Giusto questo.
Passiamo all'interpellanza del Movimento 5 Stelle sul reddito cittadinanza. Chi la illustra? Consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. Allora, nel mese di settembre 2015 sull'homepage del sito del Comune di Fabriano campeggiava la locandina della campagna di libera Reddito per la Dignità, con cui l'associazione di Don Ciotti sta raccogliendo delle firme per chiedere al Governo di adottare la misura del reddito di cittadinanza. Nella locandina è riportata la scritta: il Comune di Fabriano promuove la campagna lanciata dall'associazione libera sul reddito di cittadinanza. Considerato che, secondo gli ultimi rilevamenti, il numero complessivo di disoccupati e cassa integrati residenti nel Comune di Fabriano ampiamente superato la media nazionale e rischia di aumentare in vista dell'ormai prossima scadenza del periodo della cassa integrazione per numerosi soggetti, con conseguente forte rischio per la tenuta sociale, considerato inoltre che una relazione dell'Istat ha fatto emergere come nel 2014 si attesta al 28,3% la stima delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale residenti in Italia, secondo la definizione adottata nell'ambito della strategia Europa 2020. Lo rileva l'Istat nel report sul reddito e le condizioni di vita degli italiani nel 2014. L'indicatore corrisponde alla quota di popolazione che sperimenta almeno una delle seguenti condizioni: rischio di povertà calcolato sui redditi 2013, grave deprivazione materiale e bassa intensità di lavoro calcolata sul numero totale di mesi lavorati dai componenti della famiglia durante il 2013, spiega l'Istat. Sempre l'Istat, tramite la relazione che ha depositato in Senato nel mese di giugno 2015, ha certificato che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle serve ad azzerare la povertà in Italia in tutte le ripartizioni geografiche, incidendo sulle forme più gravi. Quindi chiediamo al Sindaco e alla Giunta se non ritengano necessario e urgente inviare ai Presidenti delle due Camere un documento ufficiale con il quale caldeggiare che venga calendarizzato al più presto in Parlamento il disegno di legge numero 1148, istituzione del reddito di cittadinanza, nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario. Grazie.
Sindaco,
lei sa che la delibera che cita di delibera è diversa dal reddito di cittadinanza, prevede una soluzione per coloro che sono nella più completa indigenza, diverso è il reddito di cittadinanza che si configura su tutt'altro argomento. Ho visto il disegno di legge 1148. Sinceramente non lo condivido nella totalità, però credo che sia opportuno comunque trovare una soluzione. Se questo fosse di stimolo per muovere le acque e far sì che si prenda coscienza che per mantenere oggi un'abitazione ci vogliono circa 3.000 euro solo per mantenerla quando ce l'hai, e già se sei un piccolo, non dico che uno è che è ricco, ma se c'è una casa tra riscaldamento, luce, piccole manutenzioni, per tenere in piedi una casa, tasse, perché le tasse te le fanno pagare tutti, noi compresi, credo che ci voglia intorno ai 3.000 euro circa, facendo un conto così con lo spannometro. Il reddito di dignità, per esempio, prevede che una persona senza reddito in un periodo di crisi particolare possa avere questo reddito che gli consenta di mantenere l'immobile dove abita senza andare a gravare sulla pubblica amministrazione. Però capisco anche, ho letto le valutazioni che sono fatte, a me mi interessa poco il dato politico, mi interessa che si faccia qualcosa. Quindi se questo serve a qualcosa, il sindaco, qui si parla, no? Se inviamo una... Non è un ordine del giorno né niente, è una lettera del sindaco. Il sindaco scriverà ai presidenti delle due camere per chiedere che questa e altre ipotesi che giacciono all'interno delle proposte legislative della Camera vengano messe in discussione, perché si discuta del reddito di cittadinanza o reddito di dignità, o chiamatelo come vi pare, ma qualcosa perché la povera gente possa avere quel minimo, no? Che possa gli consentire di mantenere anche un immobile, anche se è suo, per non perderlo, perché sennò oggi con questo sistema bancario che te gli dai la casa e loro ti dai i soldi, nel lungo periodo, tra poco, tutti quanti se li giocano gli immobili.
Consigliere Arcioni.
Lo farò, manderò la lettera.
Prego.
Io ringrazio la disponibilità del sindaco. Volevo solo rimarcare che... In una fase storica come questa è inutile dire che il reddito di cittadinanza è una cosa fondamentale, perché permetterebbe a tanta gente che è in difficoltà economiche e che fra l'altro stanno perdendo anche lavoro di...
Signor Arcioni. Prego, Arcioni.
C'è tanto nervosismo. Dicevo, è un elemento importante, perché sapete benissimo tutti che anche per quello che riguarda il lavoro, ormai il lavoro è diventato di fatto un ricatto, nel senso la gente si adatta ormai a qualsiasi cosa e in qualsiasi termini, perché è chiaro che tutti vogliono in qualche modo mantenere una famiglia, però è anche vero che il reddito di cittadinanza, concepito come l'ha concepito il Movimento 5 Stelle, è una cosa fondamentale, perché significa per 3 anni poter ripensare un attimino alla propria vita. In cambio non è vero, come dice qualcuno, che non si dà nulla, perché si rende una disponibilità vera alla, diciamo, anche a lavori socialmente utili, e comunque la cosa fondamentale è che ridiamo in qualche modo, rimettiamo la vita in mano a, diciamo, a persone che fondamentalmente fuori, diciamo, del buio di un sistema per la quale, e questa è una nazione che vive di piccola e media impresa, quella piccola e media impresa che spesso e volentieri chiude i battenti e nessuno rivede più, quando un'azienda di 15-20 operai, nel senso, l'azienda chiude e dal giorno dopo di fatto chi lavora diventa fondamentalmente un fantasma per la società. Ecco, questa è una cosa fondamentale, credo che in un periodo storico come questo sia fondamentale questo provvedimento, e ringrazio il sindaco che si è reso disponibile a scrivere, diciamo, questo diciamo, all'attenzione, diciamo, dei presidenti delle camere questo appello. Grazie.
Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, è l'interpellanza presentata dal gruppo Fremiamo Prima di Tutto sulla bacheca dei nuovi nati. Prego, consigliere Pariano.
Bene, Allora, con la speranza, ecco, appunto, che il nostro punto nascite possa continuare ad operare, vado a leggere l'interpellanza presentata. Premesso che l'arrivo di un nuovo nato è una vera e propria festa per tutta la comunità, considerato che su questa iniziativa venisse accolta non comporterebbe alcun costo di spesa per l'ente, interpella l'amministrazione comunale per chiedere se fosse possibile istituire sul sito internet del Comune uno spazio dal titolo La Bacheca ai nuovi nati, dove poter pubblicare i nomi dei bambini i cui genitori hanno manifestato il proprio consenso all'ufficio di Stato Civile, firmando un apposito modulo di liberatoria. Anche qui ho chiesto cortesemente risposta scritta e orale.
L'assessore Saita per la risposta.
Grazie Presidente, rispondo in maniera scritta e orale all'amico Pariano. Ora, ho cercato di capire che cos'era alla base della interpellanza che faceva Pariano. Il punto fondamentale penso che sia il calo dei nati. Il calo dei nati che non è soltanto a Fabriano, è in tutta Italia. E chiaramente il calo dei nati non è che lo possiamo risolvere con scrivendo il nome. Però il calo è per porre l'attenzione su questo punto. Il calo dei nati si risolve se si fanno delle politiche diverse da quelle che sono state fatte finora a livello nazionale, se si prende spunto da quello che ha fatto la Francia per ridurre in maniera drastica questo problema, anzi sono passati ad avere più figli di quanto potessero pensare, proprio perché hanno diminuito le tasse sui figli, e più figli si fanno, meno tasse si pagano, quando si mi pare o 4 o 5 figli non si pagano per niente tasse. E in più c'è un'accoglienza per i figli, per i bambini nati, nettamente diversa da quella nostra. Asili nido a ogni piè sospinto, e tutto questo crea la possibilità alla famiglia di tenere i figli in maniera degna di questo nome. Io penso che questo sia uno dei punti. L'altro punto, chiaramente, è la conservazione del nostro punto nascita, che è l'altro punto fondamentale. Siamo soltanto a metà strada, adesso andremo a vedere. E ho i dati dei nati nel 2015 e quelli del 2016, naturalmente i primi due mesi. Nel 2015 i nati a Fabriano sono stati 383, i nati fuori Fabriano 48, fino al 26 febbraio nel 2016 i nati a Fabriano 36, i nati fuori Fabriano 11. Ora, su quello che diciamo c'è scritto nell'interpellanza del consigliere Pariano, io ho dei dubbi sul modo di porre il problema. Cioè, certo, sicuramente la nascita di un bambino è una cosa sicuramente gioiosa, però oggi come oggi scrivere nome e cognome penso che molti genitori non darebbero l'autorizzazione, perché c'è una legge sulla privacy e perché effettivamente non è che sia una cosa straordinaria fare sapere nome e cognomi oggi. Ora, tra l'altro, c'è un altro problema. Per i nati fuori Fabriano, chiaramente non è che si tratta di una al momento della registrazione di dare l'ok oppure non darlo, ma si dovrebbe venire apposta al comune di Fabriano, il che rende la cosa un po' difficile. Io ho visto che due comuni, Soresino e Rubano, sono due piccoli comuni in provincia di Padova, hanno fatto una cosa come diceva Pariano, e hanno chiesto l'autorizzazione ai familiari. Però ho visto l'unico dato che sono riuscito a recuperare, quello del comune di Soresino, ha messo soltanto, pur avendo l'autorizzazione, soltanto il nome del bambino. Cioè, io questo penso che si possa fare, secondo me, eventualmente registrare mese per mese il numero dei nati, eventualmente mettere il nome del bambino nato. Ecco, penso che sia questa l'unica soluzione possibile.
Prego, consigliere Pariano.
Bene, io ringrazio naturalmente l'assessore Saita per la corposa risposta. E niente, mi sembrava così come anche per la precedente interpellanza, visto che l'anno lo fanno tantissimi comuni e non solo i due che lei ha citato, mi sembrava un qualcosa di carino, ecco, da poter fare, anche perché è a costo zero. Poi, facendo firmare il modulo ai genitori, la liberatoria non costava nulla all'ente e, ripeto, mi sembrava un qualcosa di carino. Quindi, grazie comunque.
Allora, punto all'ordine del giorno numero 7, è l'interpellanza presentata dal consigliere Rossi sulla situazione occupazionale fabrianese. Prego.
Allora, premesso che il territorio fabrianese sta attraversando una profonda crisi occupazionale, che in questi anni abbiamo assistito alla chiusura di molte imprese industriali e alla delocalizzazione, spesso pagata da soldi pubblici e mascherata da internazionalizzazione di intere linee produttive, che è compito di un'amministrazione pubblica monitorare continuamente la condizione del territorio di riferimento in modo da pianificare e progettare delle efficaci strategie di ripresa. Considerato che esistono gli indicatori oggettivi per determinare la condizione occupazionale del territorio, che permane ancora una situazione di profonda incertezza circa il futuro di diverse imprese fabrianesi, che è necessario conoscere lo stato attuale delle maggiori imprese del territorio per fare ipotesi circa le possibili evoluzioni future, che l'accordo di programma stipulato fra il Ministero dello Sviluppo Economico e le regioni Marche e Umbria, denominato accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione nelle aree coinvolte alla crisi del gruppo Antonio Merloni, non è ancora stato di fatto finanziato al Ministero dello Sviluppo Economico. Interpella l'amministrazione comunale al fine di conoscere lo stato attuale a livello di accordi con le parti sociali, presentazioni di piani industriali, stato della crisi e delle vertenze in corso delle principali imprese fabrianesi, con particolare attenzione alle questioni Whirlpool Indesit, Best, Tecnowind, JP Industries e Indotto. Al fine di conoscere i dati occupazionali del comune fabriano aggiornati, con riferimento a numeri disoccupati giovani, numero di inoccupati, numero cassintegrati e mobilità in corso. Al fine di conoscere lo stato di attuazione dell'accordo di programma per la disciplina e gli interventi per industrializzazione e le aree coinvolte alla crisi del gruppo Antonio Merloni. Io ci tengo molto a questa interpellanza e ci tengo appunto anch'io come scritto, risposta orale scritta, che sia scritta, perché è importantissimo per un'amministrazione comunale conoscere lo stato del territorio, perché se noi partiamo dall'assunto che non possiamo conoscere i numeri e quindi lo stato della disoccupazione del territorio fabrianese, qualunque strategia, anche piccola, anche di indirizzo politico, che comunque si può mettere in campo, risulta sbagliata e fallace, per un motivo semplice, perché noi non abbiamo i dati. Allora credo che compito di un'amministrazione comunale sia appunto quello di promuovere idee, avere dei programmi, cercare delle risorse per attuarle, ma in primo luogo determinare qual è la situazione, perché la situazione è grave, è molto grave. Abbiamo perso nel giro di una decina di anni più di 100 imprese manifatturiere nel territorio fabrianese. Il numero dei disoccupati è in continua crescita riguardo al numero degli iscritti al CIOF, e non sono considerati il numero dei cassi integrati, il numero che è difficilissimo trovare a Fabriano. Allora io dico, se noi ci lamentiamo della nostra condizione, ma non conosciamo neanche com'è la realtà della condizione che viviamo, credo che perdiamo il senso stesso del fare politica. Quindi aspetto la risposta dell'amministrazione, grazie.
Prego il sindaco.
Come lei ben sa, noi non abbiamo un ufficio studi che ci consente di fare un'analisi sul sistema della disoccupazione, inoccupazione, perché i dati... No, non è un problema la telefonata, perché se lei è capace di conoscere, quando io adesso le darò questi dati, che sono i dati, poi mi dice che ci facciamo con questi dati così disaggregati e non precisi, perché ci vuole uno studio, i disoccupati o gli inoccupati, perché poi ci sono categorie particolari, avendo fatto per qualche anno il vicepresidente della provincia, che aveva questa competenza come uffici del lavoro, bisogna cercare di capire che tipologia c'è per fare degli interventi, e sicuramente il Comune non è in grado in questo momento di fare, ma se ci fosse una possibilità di trovare un sociologo, ci vogliono un paio di sociologi che si mettono lì, analizzano i dati con un certo criterio, allora avremo dei dati seri. Comunque i dati, siccome li ho chiesti 4 volte e fino a sono arrivati, buongiorno, il riferimento alla Mail in Calce si precisa. Non è possibile estrarre dalla nostra banca dati il numero dei disoccupati disaggregato da quello degli inoccupati, perché c'è una bella differenza tra disoccupati e inoccupati. Pertanto il numero fornito è da ritenersi complessivo. La nostra banca dati non registra i cassintegrati. Per tale dato è possibile rivolgersi all'INPS provinciale che te li dà di aggregati per provincia o per ambito, come sapete, penso, perché se uno ci si è rivolto, ci siamo rivolti noi. Io ho i dati dei cassintegrati di Antonio Merloni di qualche anno fa, erano 936. Ti mette vicino il nome e cognome, bisognerebbe andare a fare una scrematura dentro i nostri uffici per capire quanti sono di Fabriano, quanti sono, che ne so, di Fiuminata, Matelica, Nocera, perché vengono anche da quei comuni. Comunque, questo è quello che ci ha dato, adesso ve lo leggo e poi te ne darò la copia. Ambito territoriale comune di Fabriano, disoccupati inoccupati, autocertificati al 31/12/2015, 1745 donne, 2121 uomini, per un totale di 3866. Questi sono disoccupati e inoccupati, quindi inoccupati sono anche quelli che non c'erano. Al CIOF, questi sono dati CIOF. 3866, ma questo sapevamo che era la cifra, era su per giù questa. Ma sono anche qui, c'è gente anche che non cerca lavoro da 15 anni perché non gli interessa. Figura inoccupato, ma non è disoccupato. Cioè quella categoria sarebbe da scremare, da capire, perché ci sono soggetti che non lo cercano nemmeno il lavoro. È interessante questa invece che uno può fare... È interessante questa anche se sempre disoccupati e inoccupati, perché qui per esempio ci sono ragazzi che fanno l'università o che non l'hanno ancora finita, che sono iscritti e compagnia, che, quindi c'è tutto qui, tutto irroscibile umano. Però è interessante che da 16 a 29 anni, da 16 a 29 anni ci sono 514 che fanno parte della categoria superiore, quindi sono ricompresi, 514 donne, 623 uomini per un totale di 1137 da 16 a 29 anni, che sono disoccupati e inoccupati. Ripeto, il disoccupato tra 16 e 29 anni può essere anche chi sta facendo l'università oramai da qualche anno e si va a iscrivere perché risulta disoccupato o inoccupato. Qui bisognerebbe disaggregare questo problema e disaggregare questo dato. Poi la mobilità, ambito CIOF, Arceio, Fabriano, Genga, questa è la mobilità che abbiamo, perché l'ambito qui è di tutto il CIOF, di tutto il compartimento territoriale, non ci abbiamo dato Fabriano. In mobilità ci sono, dato di stock, al 31/12 sono 556 donne, 545 uomini, un totale di 1101 persone tra Fabriano, Arcevia, Genga, Sassoferrato, Ceretodesi e Serra San Quirico. Quindi in mobilità su questi sei comuni ci sono 1101 persone. Questo forse è il dato più significativo, perché ci dà quanti dalla mobilità transiteranno, poi ci vorrebbero le date di nascita per sapere quanti di questo stock finiscono a febbraio o con la tranche di marzo o con la tranche di ottobre. Ma di Fabriano non c'è il dato aggregato su Fabriano. Comunque io glielo do perché lei lo prenda dopo. Manuele, vedi, guarda quanto è cortese. Le consegno la copia scritta. Sembra incredibile, ma ce l'ho.
Consigliere Rossi, la replica.
Io sto facendo uno studio con l'Università d'Ancona proprio sulla disoccupazione a Fabriano e ho girato tantissimo. Sono stato dai sindacati, sono stato al centro per l'impiego, sono stato alla Camera di Commercio, sono stato all'INPS e ho girato parecchio per avere dati. Avere dati sia sulla demografia d'impresa, sia sulle questioni dei disoccupati residenti iscritti al CIOF, e sia per quanto riguarda, diciamo, la tenuta complessiva del sistema manifatturiero fabrianese. È un lavoro ampio. Io vi dico semplicemente che ad oggi a Fabriano il tasso di disoccupazione è superiore al 20%, in confronto a un dato marchigiano che è intorno al 10% e in confronto a un dato nazionale che è intorno all'11%. La disoccupazione giovanile è calcolata male, perché all'interno, appunto, come diceva giustamente il sindaco, ci si mettono anche persone che stanno in percorsi di formazione, e quindi non è vero che un italiano, cioè che un ragazzo per esempio su due in Spagna, in Francia, un ragazzo su tre in Italia non ha lavoro. Ma se noi dovessimo usare i dati come vengono calcolati all'Istat per fare la disoccupazione fabrianese giovanile, saremmo su valori molto superiori al 50%. Quindi è chiaro che la situazione a Fabriano è drammatica, è una situazione tragica, anche perché nelle liste del CIOF ciò che risulta ancora peggiore è che non c'è fondamentalmente una mobilità
alta. Ci sono persone che stanno lì stabilmente e quindi questi sono disoccupati strutturali, diventano. Di tutti questi dati, quello che non sono riuscito a trovare, e sono 3 settimane che l'ho chiesto all'INPS, sono i dati sulle casse integrazioni. E questo è assolutamente preoccupante, perché? Perché nei dati del CIOF della disoccupazione i cassi integrati non sono mica calcolati, quindi sono tutte persone in più, oltre alle mobilità appunto che il sindaco ci ha appena detto. Io non capisco, in una situazione come questa, come quella che sta vivendo Fabriano, dove la cassa integrazione è percepita proprio come un paradigma d'esistenza, quindi è percepita come un qualcosa che è collettivo, che è un qualcosa che esiste nel nostro territorio, non si riescano a trovare i dati sulla cassa integrazione a Fabriano. È come se in un certo senso si volessero tenere nascosti questi cassi integrati e non si devono sapere chi so. E questa cosa qui non è assolutamente possibile, perché se il dato con i numeri senza cassi integrati porta un tasso di disoccupazione superiore al 20%, se ci aggiungiamo i numeri di cassa integrati arriveremo al 25-26%, che sono valori che fanno rabbrividire. Io avevo chiesto anche altre cose, avevo chiesto lo stato d'attuazione dell'accordo di programma, qui su questa interpellanza non c'è nessuna tipologia di risposta su questo, non mi avete risposto, adesso non so se vuole qualcosa l'assessore. Avevo chiesto lo stato delle vertenze delle principali aziende in crisi, perché qui ragazzi il 2018 viene fuori il finimondo in questa città, non so se ci rendiamo conto, oggi siamo nel 2016, se neanche su questo andiamo a parlare e cerchiamo di andare in prospettiva a ragionare su quello che sarà nel 2018, io mi preoccupo. Queste questioni qui sono fondamentali. Guardate l'ipocrisia di questa città. Abbiamo un tasso di disoccupazione doppio rispetto alla media regionale e doppio rispetto alla media nazionale, con un reddito pro capite mediamente più alto rispetto alla media regionale e nazionale. Sapete perché avviene questo? Perché ci sono nel nostro territorio 4 famiglie che hanno il reddito di una città intera. Quindi anche tutti questi dati sull'imponibile IRPEF che vengono fatti sono sbagliati e non fotografano realmente la situazione di questo territorio. Allora, la prima cosa, secondo me, è proprio commissionarlo uno studio di questo tipo. Perché se noi non lo sappiamo, come possiamo pensare di fare qualche intervento di qualsiasi tipo? Non è che qui stiamo parlando di 20 persone in cassa integrazione, qui stiamo parlando di qualcosa che diventa strutturale, diventa importante perché diventa il centro, il fulcro della vita di quelle persone, quella forma di reddito, e non solo questo, nel momento in cui si percepisce la cassa integrazione, tante volte si sviluppano anche forme di lavoro nero che ammazzano l'artigianato locale, e se noi dentro questo quadro non abbiamo un'idea chiara di com'è questo territorio, ragazzi, ma che cosa ci candidiamo anche a fare, pensa ad amministrarlo? Che cosa lo facciamo a fare? Non sappiamo le cose. Allora, se non ci sono i dati, non è solo una questione sulla disoccupazione, sulla tenuta del manifatturiero nel territorio, che ha un tasso di turnover assolutamente negativo, con della perdita delle imprese che mettono paura. No, è anche qualcos'altro. È che non si può fare una differenziazione della tassazione in base al reddito delle persone, perché non abbiamo i dati reali sul reddito delle persone. Cioè, capite che per fare un intervento, per andare da A a B, bisogna crearle le condizioni, perché se no è come il porto delle nebbie. Arriviamo, vediamo una situazione che tutti quanti percepiamo in modo empatico, nel senso basta uscire, basta parlare con le persone, ma poi di realtà destrutturale possiamo dire veramente poco, perché i dati non ci sono. E allora i dati, che sono pubblici, devono essere dati, appunto, devono essere messi a disposizione del pubblico, perché magari anche qualcuno, studiando, leggendoli, facendoci anche dei lavori personali da casa, magari può anche pensare che un'idea di un progetto di industrializzazione del territorio, ma io come posso pensare un progetto di industrializzazione del territorio se non conosco la composizione dei disoccupati di questo territorio che voglio reimpiegare? Ragazzi, qui abbiamo veramente tasse di disoccupazione altissime, persone hanno perso il posto di lavoro, in che cosa l'abbiamo formati? In pizzaroli. Questo succede quando non si sa di che cosa si parla, questo succede quando non c'è nessuna forma di progettualità. Allora, io adesso prendo questi dati, me li guarderò per bene, ritornerò a bussare all'INPS, ma se questo è il sistema pubblico italiano, siamo veramente nella cacca, veramente nella cacca. Adesso aspetto l'assessore per quanto riguarda le crisi delle principali imprese e l'accordo del programma.
Allora, il sindaco voleva fare una precisazione sugli ultimi punti. Prego, sindaco.
Chiedo scusa, ho solo dato i dati perché non avevo riletto l'interpellanza e quindi chiedo scusa per l'impreparazione che non è neanche scritta. Mi dispiace, io non avevo avuto tempo di valutarle, comunque sono in grado di darti le risposte su, in generale, penso di poter inquadrare. Poi dopo Meloni può anche integrare. No, non è che noi siamo stati dichiarati area di crisi per nulla. Siamo stati dichiarati in area di crisi nel 2004, quando c'è stata la crisi di Antonio Merloni, perché noi siamo schizzati nell'ambito di disoccupazione con una crescita enorme. Quindi noi siamo area di crisi e ci hanno ipotizzato l'accordo di programma sui nostri comuni proprio questo motivo qui, perché è già schizzata quella volta, secondo me, il dato che, io non so quale dato ti riferisci tu, ma siccome io prima di candidarmi nel 2012 ho fatto una ricerca, e mi trovavo sempre di fronte a queste porte. Io ho avuto sempre questi dati e basta. Non si riesce a ricavare gli studi più analitici che ho trovato. È stato uno studio fatto dalla, mi pare, Camera di Commercio del 2004-2005, quando la situazione era completamente diversa, no? Era scattata la crisi, ma eravamo ancora tutte analisi precedenti. Non c'è un dato, un'analisi vera, scientifica, fatta sulla disoccupazione nel nostro territorio. Perché non si riesce a disarticolare il dato, neanche scavandolo dall'INPS, a disarticolare il dato sul comune. Perché la struttura è tutta impostata per centri per l'impiego, aree provinciali, e quindi tutta la programmazione, tutta sui codici fiscali non te lo faranno fare, sulle residenze, perché c'è la legge sulla privacy. E quindi avere anche, vedrai quanti imbrogli, di fronte alla cassa integrazione, ti fermi, perché ti dicono, i cassi integrati sono dell'Antonio Merloni 936, ma se tu vai a scandagliare non puoi attivare il nome, il cognome, a meno che non ci sia un'autorizzazione particolare. Sta normativa ha complicato tutto. Gli uffici studi non ci sono all'interno degli enti che dovrebbero fare le analisi. L'unico che ha un piccolo ufficio studi è la Regione Marche, ma se tu gli dai dati disaggregati, non essendo l'ente che è depositario degli atti, non è in grado di fare l'analisi. Si può tirare giù qualcosa dai codici Istat, come avevo provato a fare anche con l'aiuto di alcune persone, ma non riesce ad avere il dato vero. La mia sensibilità mi dice che stiamo intorno al 28%, per come lo conoscevo io. Conta che nel 2000, sì, secondo il mio dato, ma nel 2000, però qui c'è tutti, strutturali, inoccupati, disoccupati, c'è tutti. Pensate, io nel 2002 ho fatto fare un'analisi su base provinciale, quando sono andato per la provincia di Ancona, e il porto di Ancona si faceva un incontro col porto del Cile, la disoccupazione nella provincia di Ancona era 1,8, disoccupati e inoccupati. Siamo schizzati con la crisi dell'Antonio Merloni, solo con la crisi dell'Antonio Merloni, vabbè, dopo c'erano anche altri processi lungo la provincia, questa provincia che aveva l'1,8 nel 2002, alla crisi dell'Antonio Merloni siamo schizzati al 12. Ha portato un 10% secco di disoccupazione in aumento. Dopo, con tutti gli altri problemi che abbiamo avuto, siamo arrivati intorno a queste cifre. Però qui c'è anche quello che è disoccupato dal 1985, per dire. Risulta questo soggetto che, se si riuscisse a scremare, si capirebbe qual è l'entità del danno. Io mi regolo con le persone che mi vengono a trovare. Faccio una mia classistica empirica, vedo chi è che mi viene, chi cerca lavoro, viene a trovare, tanto non trovo un giovane nessuno, forse Urbani pure sei in grado di farlo, ma penso tutti voi avrete. Ecco, ma se te porto tutte quelle che ricevo io, tu non puoi. Non so se è tanto pari alle tue, ma io ce n'ho, Luciana ce n'ha varie mazzette lì dentro, ma che voi capite che la situazione è questa. Quindi il dato tecnico è quello. Il reddito pro capite, Emanuele, nella mia analisi che ho fatto, non era quello che dici tu, quattro famiglie. Il reddito pro capite è perché qui noi avevamo il 54% di persone che lavoravano nell'industria e era una percentuale fuori da ogni standard italiano, europeo. Forse i cinesi vanno al 54% in un posto che lavorano tutti. E quindi il reddito pro capite era determinato da tanti piccoli redditi che ancora non sono arrivati a scadenza, perché l'analisi sul reddito pro capite nel nostro territorio, nella nostra, non li fanno sui redditi del 2015, da quell'ultimo che ho visto è del 2011. Ho detto, io i dati del Sole non so dove li trovo, io ho visto quelli del 2011, quelli del Ministero delle Finanze, sul nostro territorio. Il sistema bancario, che è quello che ha i dati più certi, più, di solito più attendibili, ancora dice che questo territorio, questa città, sta come reddito in generale, anche guardando i depositi bancari, sta molto sopra la media. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, non siamo riusciti a agganciare quel passaggio di area depressa, di area, come si chiamava? Area franca, quell'ipotesi che avevamo fatto un percorso, quello lì si è bloccato per i depositi, che è la fortuna per certi aspetti, ma anche quelli piano piano si erodono, se tu non li alimenti il deposito finisce, Quindi è questo, questa è la valutazione sul reddito pro capite. Per quanto riguarda l'accordo, dopo vi dico l'accordo di programma, le questioni, intanto la Whirlpool, diamo un dato positivo, la Whirlpool sta rispettando tutti gli impegni che aveva preso sugli accordi, quindi concentrazione di tutti i piani di cottura a Melano, hanno ridotto la cassa integrazione azzerata, stanno portando avanti tutto il progetto del lavaggio del mondo, la programmazione, la progettazione, le prove, tutte verranno concentrate, perché Fabriano era la parte del progetto, e questa è una cosa che perlomeno per alcuni aspetti ci può fare anche ben sperare, perché vuol dire che se uno concentra qui, no? Tutto il centro di produzione di una tipologia e tutto il mondo qua, la sperimentazione, la ricerca lì, no? Di prodotto, ti dice che c'è un'attenzione a questo territorio che perlomeno in parte comunque rimane rispetto, no? A quello che avevamo, questo ragionamento, anche se il commerciale tutti tendono a spostarlo verso Milano, l'impressione che ho io è questo. MTS conferma le sue attenzioni sul territorio, mantiene quello che c'ha. Best sta facendo un progetto interessante, da quello che so, per consolidare la sua presenza qui. Ho sentito pochi giorni fa parlando che stanno facendo un progetto interessante di consolidamento della struttura. Qui ci abbiamo il competitor, ma consolidamento della struttura e forse anche riampliamento, hanno avuto dei mercati, non so quello che è successo, però pare che quello che c'è possa essere implementato, di quanto non lo sappiamo, perché ancora non è chiaro. Pochi mesi fa hanno un progetto, credo che siano dentro un progetto regionale di fondi, questo non lo so, perché però quello che so vi dico, così almeno lo sapete. JP Industries, aspettiamo lo sviluppo, la sentenza gli ha conferito la ragione sulla proprietà degli immobili, aspettiamo che inizi questo processo produttivo, che si orienti. Con Porcarelli ci sentiamo spesso, ma non mi ha precisato come intende muoversi. Tecnowind stiamo lì, siamo in attesa, e non dico in questo momento perché non ho contezza, ho perso un po' i contatti da 6 mesi a questa parte, non mi sono sentito, di solito mi sento con alcuni della proprietà per capire come sta con Tecnowind, in questo momento non posso darti una notizia precisa perché non la conosco, non ce l'ho in questo momento. Per quanto riguarda l'accordo di programma, la 181 che è stata varata il 6 agosto, il nuovo decreto 181, consente, questo non so se sarà un bene o sarà un male, per alcuni dicono che sarà un bene, prima le aziende più grandi non potevano intervenire con spin-off o sostegno a progetti nell'area dell'accordo di programma. Con la 181 possono intervenire anche le aziende più grandi, quindi per esempio le multinazionali che avevamo qui non potevano fare progetti di finanziamento perché erano fuori dall'accordo. Sono state inserite nell'accordo, quindi che succedeva prima? Che l'impresa doveva essere totalmente nuova e non poteva più avere più del 5%, mi pare, di presenza di una casa madre, chiamiamola così, più grande, più metti che l'ex Indesit voleva finanziare qui un progetto, non poteva metterci più del 5%. Oggi questo 5% non c'è più. È una valutazione che fanno gli imprenditori rispetto alla progettazione che vogliono costruire sull'accordo di programma. Questo ampliamento sta portando nuovo interesse, perché qui la zona comunque della metalmeccanica ancora ci sono questi soggetti, persone che hanno lavorato nella meccanica, che hanno competenze, che sarebbero disponibili sul mercato, ancora c'è gente in mobilità che potrebbe essere ripresa, e quindi c'è qualche avvio però questo sta tutto a livello regionale in questo momento, col cambio della regione è cambiato dirigente, purtroppo abbiamo perso una persona molto brava e competente come Rolando Amici, che era sicuramente la persona più competente, è deceduto qualche mese fa, era il punto di riferimento per tutti sull'accordo di programma, sulle normative che erano venute, e è venuto a mancare lui e sinceramente abbiamo perso una grande figura di riferimento. L'avvento del dottor Costa, direttore generale, direttore generale dovrebbe essere della Regione Marche, il dottor Costa era quello che ha seguito tutto l'accordo di programma all'inizio, prima di andare a Roma a lavorare al Ministero, quindi vediamo come si evolvono le situazioni. C'è qualche timido interessamento rispetto al nostro territorio, però più di lì non c'è. Sono fermi lì. Il decreto della 181 modificata in agosto ha riaperto i termini, in particolare per esempio per le aziende che devono essere bonificate, per le aziende che devono essere ristrutturate, hanno inserito i settori dei servizi e hanno inserito il settore del turismo dentro il nuovo accordo di programma. Quindi c'è una rimodulazione dell'accordo, come al solito, i primi sei mesi i progetti vanno al 50%, il 50% dei fondi possono essere impiegati dai nostri territori, il 50% dai territori dell'Umbria. In particolare noi abbiamo una valutazione più premiante nella presentazione dei progetti, l'ambito territoriale nostro, più Iesi e Monzano. Quindi questi comuni hanno una premialità maggiore. C'è la possibilità di poter attingere alle risorse dell'accordo di programma in maniera diversa da come era strutturata prima. Adesso, siccome la situazione, ho detto, io avevo ottimi rapporti con Amici, che era il dirigente dell'industria, e adesso non ho ricostituito i nuovi rapporti, ma penso che bisognerà fare un incontro a breve nel quale presentare a tutti il nuovo accordo di programma, in modo che tutti coloro che hanno un interesse possano provare a verificare se ci sono le condizioni per poterlo mettere in atto, perché i sei mesi corrono veloci da quando è stato attivato e quindi la progettualità è bene averla subito. Comunque c'è un'apertura interessante, finalmente se potessero impegnare queste risorse per fare qualche nuova azienda o potenziare le aziende che ci sono, perché un altro dei passaggi che c'è nel nuovo accordo è la possibilità per le aziende che ci sono di potenziarsi nei loro settori strategici o di riferimento, che era una delle cose che erano state lamentate agli imprenditori locali, e dici sì, tu fai tutto per quelli che viene qua a insediarsi, ma mi lasci anche qualche possibilità a me che ho qualche idea, progetto di sviluppo, di potermi sviluppare, per esempio tutto il campo dei servizi alle imprese, fatto anche da imprese, è tutto aperto, è tutto free, e quindi vediamo che cosa si può costruire. Io sono moderatamente ottimista in questo senso. Le prospettive l'anno scorso e nel 2014 erano completamente nere, non ci avevamo una strada. Io credo sia aperta qualche prospettiva di stabilità, e non vorrei essere franteso domani mattina, però per il 2016, perché la piccola ripresa che c'era stata, qualche segnale l'ha dato anche qui da noi. Però chiaramente mi preoccupa quello che dicevi prima, la fine della mobilità. Cioè noi abbiamo il rischio di una esplosione sociale nel momento in cui potrebbe riprendere anche qualcosa di lavoro. E l'esplosione, il disagio sociale non sarà coperto dalle prospettive di lavoro che vedo, perché non vedo grandi numeri di occupazionali, perché tanto oggi le imprese hanno riorganizzato tutti i processi produttivi, hanno sistemato tutto e difficilmente si assume una persona proprio quando c'è necessità e bisogno. Oggi c'è una ristrutturazione completa all'interno delle imprese. Quindi questo è il quadro che vedo io. Però spero di aver fatto. Però sull'accordo di programma ci tornerò, perché ho preso già contatti per portare qua la possibilità che si facciano incontrare anche le imprese nostre e le possibilità di finanziamento. Perché se ci sono, è bene che intanto chi sta qui ne possa beneficiare, perché tanto chi sta qui già la dà un po' l'occupazione, se la può incrementare io sarei più che contento.
Grazie Sindaco. Allora abbiamo un po' sforato con i minuti a disposizione, però visto l'argomento, perché ha chiesto di parlare anche l'assessore Meloni per alcune precisazioni, poi dopo darò la parola al consigliere Rossi.
Ma le mie non sono precisazioni, praticamente ha detto quasi tutto il sindaco in merito alle ultime novità sull'accordo di programma. Io posso dire che per quanto riguarda invece quello che era il contributo della regione all'accordo di programma, quello ha prodotto attualmente 177 posti di lavoro e sono restati messi a bando per quest'anno circa quasi 2 milioni. E questi 2 milioni diciamo come bando su nove obiettivi che prevedono soprattutto anche l'innovazione, anche il passaggio per esempio dal titolare ai figli per la devoluzione della società in modo che queste società magari non muoiono. E questi bandi ecco, sono aperti da questi periodi qua, marzo, e con 2 milioni speriamo ecco, che qualcuno li preveda, perché se no la regione ha detto che se non vengono presi vengono devoluti in altre situazioni.
Consigliere Rossi, brevemente magari, perché...
Io Presidente volevo dire solo una cosa, dato che sta argomento mi sembra che sta acquistando una struttura importante per il Consiglio, se ci sono magari anche altri consiglieri che vogliono i due parole sulla questione, se potrebbe, se tutto il Consiglio è d'accordo, farli parlare, insomma, se il Consiglio è d'accordo, io chiedo permesso al Consiglio.
Comunque dopo alcuni dati ce li ho, te li passo, adesso perché oggi non sapevo.
Che ho permesso il Consiglio, cioè se il Consiglio Comunale ritiene che possano fare un intervento, insomma, non ci vedo niente male io personalmente, anzi.
C'è qualche consigliere che vuole intervenire su questo? Sarebbe da approfondire più, però, visto l'importanza dell'argomento, siamo andati fuori, se ci sono interventi brevi, chiaramente, se no è chiaro che queste cose... Cioè...
Senza togliere nulla ai San Pietrini.
No, per carità, senza, cioè se c'è qualcuno un argomento, cioè sull'argomento, un intervento breve, per carità, cioè siamo andati fuori rispetto al regolamento, se qualcuno interviene brevemente può
Presidente,
fare intervento.
Una discussione come questa, allora la facciamo e io porto anche i dati, credo l'assessore lo stesso, ma i stessi consiglieri, allora prendiamolo come un impegno magari di un consiglio comunale assolutamente interessante. Ma ecco, fateci parlare con dati più precisi e non qui parliamo a braccio e diamo un po'. E l'argomento non merita.
Quindi l'assessore se prende il compito e prende dati più precisi e stringenti per parlare di questo argomento.
Ci proviamo, io qualche cosa c'ho, però quello che ha detto il sindaco è vero, forse solo la Camera di Commercio c'ha qualcosa di più preciso.
Però se c'ha qualcosa, cioè magari la Giunta è un organo collegiale, magari fa trovare al sindaco un po' meno impreparato e gli fornisci i dati precedentemente, no?
Vabbè, allora andiamo avanti. Allora a questo punto andiamo avanti.
No, faccio la replica, no?
No.
Sì, no,
adesso, è la replica, vabbè.
No, però... avevo semplicemente chiesto il permesso per far parlare ai consiglieri, ma se questo qui non è possibile fare. No, io sarò veramente breve. Vedete, noi vediamo sui telegiornali persone che fanno campagna elettorale sullo 0, e noi qua invece dati macroscopici molto più importanti e non 0, che non sposta assolutamente niente, non ce li abbiamo. Ecco, questo è una dimostrazione, che è una dimostrazione valida per la questione occupazionale, una questione valida per la virtualità, cioè questo paese, perché se tanto me dà tanto, non è solo Fabriano, no? La notte in cui tutte le vacche sono nere, credo che sia in tutta Italia. Quindi questo mi fa molto preoccupare per questo paese, perché vedo che ci sono semplicemente proclami, ci sono semplicemente questioni e non c'è dietro una sostanza tecnica, un qualcosa di strutturato ed importante, che invece è la questione fondamentale. Noi diamo 2 milioni alla Regione Marche, per carità di Dio, certo, ma i 35 milioni dello Stato, ma da quanto va avanti sta storia dell'Antonio Merloni accordo e programma? Ci abbiamo fatto le assemblee aperte dentro Antonio Merloni, ancora qualcuno di voi non era consigliere comunale. Cioè sembrano tutte delle grossissime prese in giro. Ecco, a me quello che preme è cercare di ritrovare un po' di serietà su queste cose, perché se perdiamo la serietà anche su questo, e qui stiamo parlando delle famiglie, delle vite delle persone, cioè non capisco su che cosa dobbiamo essere seri. Questo per me è fondamentale dirlo. Un'altra cosa, noi la Regione Marche ha finanziato le delocalizzazioni industriali con i soldi pubblici, le stesse aziende che sono uscite oggi tramite il reshoring prenderanno nuovi soldi pubblici per tornare qua, Cioè, vi rendete conto anche l'assurdità e lo spreco i soldi? Soldi pubblici per andare via e poi soldi pubblici vi date alle aziende per farle ritornare nel territorio. Io vedo che c'è una politica schizofrenica a livello economico e a livello occupazionale. Ecco, il Consiglio Comunale Fabriano non si può occupare semplicemente dei muri che cadono o dei San Pietrini, si dovrebbe anche occupare di una tenuta complessiva di un territorio di cui ignoriamo l'entità e di cui non vedo idee oggi all'orizzonte per farlo ripartire.
Bene, un'ultima precisazione, il sindaco.
Scusa Emanuele, però io che l'accordo di programma sia stato bloccato per motivi tecnici lo sappiamo, perché abbiamo fatto incontri per sbloccare con associazioni di commercianti, associazioni di imprenditori, artigiani, eccetera. Ma che la Regione Marche in questi anni ha messo 50 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga per le imprese sotto, questo lo vogliamo dire, no? Che qui 50 milioni di euro, 15 milioni di euro per finanziare progetti di imprese che sono stati tutti andati a buon fine e che hanno finanziato imprese per 177 nuovi posti di lavoro. Quindi voglio dire che l'accordo fatto, ma lo sapete da che deriva l'accordo di programma, no? Per mettere quei soldi lì è stata utilizzata una legge del 1981 che era per la riqualificazione delle acciaierie industriali che chiudeva. Cioè, capite, pur debloccare quelle risorse, il problema è come farle spendere. A Terni ha funzionato l'accordo di programma, che non era quello nostro, era quello precedente, ha reimpiegato parecchia gente. Qui non ha funzionato perché il nostro era tutta sulla piccola impresa da poterlo impiegare, la grande impresa non ci aveva nessun interesse in quel momento. Quindi voglio dire, però dobbiamo dire, diciamo quello che non è stato fatto, ma diciamo io non intendo fare campagna né sui 184 posti in più, né su un posto in più che questa amministrazione crea, perché non è questo, perché c'è un disagio che io come comune, come amministrazione non sono in grado di risolvere. E anche se risolvessi il disagio di 10, rimane il disagio degli altri 990. E quindi non è una conquista, è una goccia che non è sufficiente a farci nessuna campagna elettorale.
Allora, abbiamo finito quest'ora e qualcosa sulla dedica interpellanze, passiamo agli argomenti. C'è un argomento urgente proposto dalla Giunta per l'individuazione delle frazioni e località non metanizzate per l'anno 2016, benefici di cui l'articolo 12,4 legge 488/99. È la proposta numero 2 del 23 febbraio 2016. La illustra il sindaco.
Corsi e ricorsi storici, la prima volta che fu fatta l'avevo fatta io, questa qui nell'anno penso 91-92, e praticamente coloro che non sono collegati alla linea metanizzata possono usufruire di un beneficio economico che abbatte il costo del loro gasolio, abbatte di poco, però intanto è un beneficio. Io credo che questa sia un dato tecnico, come vedete sono tutte le aree non metanizzate. Devo dire che c'è stata la proroga ancora purtroppo per la gara del metano e quindi c'è un bel progetto che noi abbiamo approvato in giunta per l'ampliamento della linea del metano anche a queste frazioni e a queste località del comune, proprio anche periferia del comune di Fabriano. Spero che se la gara del gas parte, tra le richieste di miglioramento che abbiamo fatto, che faremo, che si faranno alle imprese che parteciperanno alla gara, c'è proprio l'attivazione di nuove linee di metano per abbattere i costi delle famiglie e delle persone che ne potranno beneficiare, e credo che quello sarà io spero e penso sarà un bel risultato. Purtroppo l'hanno prorogato un altro anno e quindi, se va bene, la gara la vedremo credo entro il 31, ma non so se ce la faremo entro il 31 gennaio, una gara europea di carattere particolare, però io spero e auspico che si possa arrivare all'avvio della nuova metanizzazione con i progetti messi dentro per il 2017. Non è un 17, un numero molto positivo, ma a noi che ci frega, basta che fanno il lavoro che deve essere fatto.
Ha chiesto. Ha chiesto di parlare il consigliere Giordani.
Grazie Presidente. No, solo un dato tecnico. Negli anni precedenti questo documento è passato nella mia commissione e quest'anno non c'è passato perché ho chiesto indicazioni. Il documento è completamente identico a quello che abbiamo già valutato precedentemente e quindi gli uffici hanno deciso di passarlo direttamente in consiglio. Grazie Presidente.
Altri interventi? Arcioni.
No, io forse sono fuori tema, ma forse non tanto. Nel discorso della gara di gestione del gas c'era il discorso della valutazione della rete, della parte della rete di proprietà del Comune Fabriano. Questo studio è stato fatto, ci sono i risultati, c'è una valorizzazione?
Abbiamo prodotto lo studio per predisporre la gara, c'è anche questa parte del lavoro che è di proprietà nostra, che cediamo e mettiamo dentro a valorizzazione, chiaramente. E lo scambiamo anche con altre tratte di metanizzazione ulteriore. Questa è la proposta, invece di pagarlo, visto che oramai è stato tutto stabilizzato, a noi conviene che i cittadini beneficino di altre linee di metanizzazione maggiori. Si può utilizzare quella risorsa per fare più metanizzazione. Questa è una delle proposte.
Sì, posso? Però io credo che per fare un'operazione così bisogna mettere sul tavolo i dati al centimetro, insomma, perché a suo tempo mi ricordo che neanche forse si sapeva esattamente qual era la rete. Io vorrei capire, c'è da qualche parte un grafico, un prospetto per capire, no, ma anche sul discorso della valorizzazione, perché può stare anche bene fare un discorso di scambio su ulteriore metanizzazione del territorio, però capire se effettivamente questa valorizzazione è stata corretta o meno e certificata, insomma.
C'è una delibera che abbiamo adottato dalla Giunta qualche settimana fa, nella quale abbiamo mandato tutta la proposta, è stato fatto uno studio che sono stati incaricati due professionisti di fare tutto uno studio sull'esistente e oltre allo studio sull'esistente lo studio di prospettiva, è quello che c'è già. Noi abbiamo trasmesso anche i nostri numeri, i nostri dati, hanno completato questo studio e quello che ho visto che abbiamo deliberato in giunta è la proposta, quindi se vuoi lo puoi acquisire in qualsiasi momento.
Il numero della delibera, perché c'è sfuggita? Ah, ok, va bene, grazie mille.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'atto. Crocetti, Tavolini, Arcioni. La votazione è conclusa, presenti 17, favorevoli 17. Quindi l'atto è approvato. Dobbiamo votare l'immediata esecutività. Consigliere Sforza, Tavolini, Bonafoni. Allora, presenti 17, votanti 17, favorevoli 17. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo ora al punto dell'ordine del giorno numero 15. la mozione sulle scuole europee proposta dal gruppo Movimento 5 Stelle. Illustra Arcioni.
Presidente, rinviamo l'argomento.
Scusi, non ho rinviato o ritirato? Rinviato. Ok, allora l'argomento è rinviato. Quindi il punto successivo, che è l'ordine del giorno sulla chiusura del centro storico, proposto dal consigliere Rossi. Prego, consigliere Rossi.
Allora, grazie Presidente. Su questo ordine del giorno vorrei fare una premessa. È da molti anni che si discute riguardo la chiusura del centro storico e Fabriano, però anche in questo caso le questioni sono sempre finite con un nulla di fatto. Ci aveva provato anche l'assessore Galli, mi ricordo, su una discussione più ampia riguardo la chiusura del centro storico Fabriano sul piano della mobilità, ma anche lì poi l'assessore si è dimesso e tutto quanto è finito, appunto il porto e le nebbie, come dicevo prima. La questione della chiusura del centro storico io credo che sia una questione fondamentalmente attinente alla vita e a come si vuole gestire l'economia di prossimità, la socialità e, diciamo, l'urbanistica complessiva del territorio fabrianese. È una questione altamente importante ed è importante soprattutto collegato a quello che dicevamo prima. Una città che ha una grandissima crisi industriale come quella nostra ovviamente non può pensare di reimpiegare tutte le persone all'interno appunto del turismo. Solo pensare questa cosa è un qualcosa di irreale. Però se l'amministrazione, se il comune, se il territorio fabrianese decidesse veramente di puntare sulla bellezza della città, sulla bellezza del nostro territorio, sulla gratificazione del nostro territorio, allora a mio avviso non può prescindere da ragionare sulla chiusura del centro storico del comune di Fabriano. E questo, vedete, avviene in tantissime città come Fabriano a livello nazionale. Città che hanno una storia medievale, che hanno dei bei centri storici, il nostro credo che sia uno dei migliori, è meraviglioso, e che puntano su questo proprio per cercare di attivare turismo, di far circolare persone, di ridare valore alla piazza, di dare valore anche a quelle stesse idee appunto di socialità. La questione della gestione del centro storico e della chiusura del centro storico e Fabriano è una questione che è strettamente collegata sia al piano della mobilità sia ad un piano urbanistico del territorio fabrianese. Vedete, il piano regolatore della città di Fabriano è stato votato ormai 30 anni fa. È un piano regolatore vecchissimo che non rispecchia più assolutamente la condizione quella appunto attuale e contemporanea del territorio fabrianese. È un piano regolatore che quella volta era stato votato da pochissimi, quattro consiglieri comunali. Perché? Perché gli altri avevano ovviamente delle questioni di interesse appunto su quei territori. E da lì in poi, vedete bene, si è andati avanti solo attraverso varianti parziali al piano regolatore. Già un piano regolatore che era pensato per un'altra Fabriano, pensate voi se senza un'organicità di percorso e di stesura del piano regolatore si va avanti solo con delle toppe. È chiaro che la città diviene totalmente disarticolata, pensate a quartieri come Santa Maria, e avete ben presente appunto quello che dico. Zone di commercio insieme a piccole realtà industriali che nascevano nelle prossimità delle case, insomma una questione abbastanza caotica. Io credo che Fabriano, come tante città dell'Umbria, come città che appunto hanno una vocazione medievale forte, hanno una bellezza artistica forte all'interno del loro centro storico, appunto possa tranquillamente valorizzarlo e deve valorizzarlo, cercando anche di pulirlo, di renderlo, diciamo, un salotto buono della città, di cercare di creare una sorta di decoro urbano, perché poi se si presenta una piazza architettonicamente molto bella, ma piena di cavi che pendono, delle insegne fatte di bronzo che sorgono dovunque, pezzi dei pali, è chiaro che poi anche se chiudi il centro storico quello non diventa più il salotto buono, ma diventa un qualcosa tendenzialmente un po' di confusionario, quindi anche una sorta di decoro urbano ritengo che sia importante. E poi oltre a questo, perché è importante la chiusura del centro storico? Perché preservi il centro cittadino per esempio dal traffico, preservi il centro cittadino alle polveri sottili, dal fatto che vengono sporcati gli edifici, ed oltre a questo io ritengo che anche i stessi negozianti ci possano guadagnare alla chiusura del centro storico, perché è un centro storico bello, appetibile per le persone, e anche un centro storico che valorizza appunto le sue attività che insistono appunto e che esistono su di esso. Quindi a me dispiace vedere l'atteggiamento dei rappresentanti dei negozi che hanno come idea quello che il cliente gli può parcheggiare la macchina o gli deve parcheggiare la macchina dentro il negozio. Ecco, questa è una cosa che io credo non ci debba appartenere proprio a livello culturale, perché se parliamo di salubrità dell'ambiente, bellezza e rispetto del territorio, bellezza e rispetto del paesaggio, pensare che un cliente vada in un negozio solo se gli può parcheggiare la macchina al suo interno, a me sembra una cosa anche irrispettosa nei confronti appunto della nostra città. Quindi la discussione sulla chiusura del centro storico è una discussione che deve essere ripresa, riattivata e che può sicuramente portare un qualcosa di buono per Fabriano. E vado alla lettura dell'ordine del giorno. Premesso che il centro storico di Fabriano è la porzione di città più antica ed è la più bella sia architettonicamente che artisticamente, che moltissime città italiane hanno deciso di pedonalizzare i loro centri storici in modo da valorizzare il centro cittadino e lasciarlo libero ai passanti, che Fabriano in questi ultimi anni è profondamente mutata, la decisione di spingere verso il turismo come parte di un progetto più ampio di ripresa economica e la nascita nel centro storico di nuove attività commerciali devono spingere l'attenzione dell'amministrazione alla valorizzazione e alla piena fruibilità da parte di turisti e non delle nostre bellezze artistiche e delle attività commerciali stesse. Che vietare l'accesso alle macchine nel centro storico rappresenta inoltre un segnale di civiltà, in quanto, in questo modo, verrà anche meno l'inquinamento acustico. Considerato che l'amministrazione comunale nel 2012, appena insediata, aveva iniziato un ragionamento su queste tematiche, in particolar modo complessivamente sul piano urbano della mobilità. Considerato che esistono tanti studi passati che sono costati molti soldi in riferimento alla mobilità urbana a Fabriano, tra cui il piano cosiddetto Sintagma. Che la chiusura del centro storico è un tema di cui si parla da molti anni, senza però mai aver avuto il coraggio di attuarlo compiutamente. Che il tema è tornato all'attenzione cittadina e che trova un importante riscontro positivo nell'opinione pubblica. Impegna il sindaco e la giunta ad attivare, in tempi celeri, tutte le procedure necessarie al fine di arrivare alla chiusura al traffico del centro storico. Il comune di Fabriano da tanto tempo ha speso molti soldi, il piano strategico, i documenti di programmazione, per cercare di ridisegnare questa città. Beh, noi oggi possiamo farlo partendo appunto dal nostro centro storico. Ovviamente in un progetto non è che da oggi voti quest'ordine del giorno e domani si chiude il centro storico e leviamo questi pilomat, per favore, che sono un'aberrazione. Ma è anche perché lo hanno dimostrato nella pratica, perché uno pregiudizialmente non si può dire nulla, ma nella pratica è stato dimostrato che non servono. Facciamo un qualcosa come esiste in altre città. Cerchiamo di valorizzarlo, non significa votare questo ordine del giorno, ripeto, che da domani è chiuso il centro storico di Fabriano, ma votarlo significa dare la disponibilità da parte della maggioranza, da parte dell'amministrazione comunale, ad un ragionamento che vada verso questa direzione. E io credo che questa sia la strada giusta che noi possiamo e dobbiamo mettere in campo. E spero che ci sia un dibattito su questo, un dibattito franco ed onesto tra di noi. Perché non possiamo continuare a dire in campagna elettorale chiudiamo i centri storici, vi disegniamo la città e poi ci scontriamo con il fatto che non si fa assolutamente nulla di tutto questo. Ricordo le commissioni, ricordo quello che diceva l'assessore Galli e ricordo che l'assessore Galli si è dimesso. Bene, diamo uno scatto di reni, iniziamo questa discussione e non facciamoci stringere la corda intorno al collo da interessi tante volte troppo privati e tante volte troppo miopi.
Gli interventi, chi si prenota per gli interventi? Consigliere Arcioni.
No, io ho aspettato un attimo perché, ma poi dopo, siccome non hanno spinto in molti su questo argomento, è chiaro la sensibilità che c'è su questo argomento, no? Nel senso, io per lavoro ho a che fare col mondo della mobilità e a Fabriano ogni tanto come una sorta di pugile sonato, quando sente il gong e si risveglia, ogni tanto viene fuori questo discorso: chiusura del centro storico sì e chiusura del centro storico no. Io credo, è vero che Emanuele Rossi chiede l'apertura di un dibattito che credo sia necessario, però è anche vero che questo è un comune, e parlo anche del passato, che ha fatto tutta una serie di percorsi per capire quello che era la città e dove si poteva andare anche dal punto di vista della mobilità. Ricordo che noi abbiamo fatto una ricognizione, stiamo parlando di quasi 543.000 euro fra documenti strategici PUM, PUT, che questo comune ha pagato, logicamente interventi, compreso il piano e la sintagma, che sono stati interrotti perché in coincidenza del terremoto, quando qualcuno iniziava ad applicare quello che il piano sintagma prevedeva. Però è chiaro che il dibattito chiusura del centro storico al traffico sì, chiusura del centro storico al traffico no, è una cosa estremamente riduttiva, nel senso, il problema legato alla mobilità è un problema che innanzitutto è legato alla sensibilità dell'ente. Nessun progetto può partire se non c'è un sentimento vero sul il futuro di una mobilità sostenibile a Fabriano. Io credo che questa sensibilità non ci sia, anche perché credo anche che l'ente sia in qualche modo incartato su problemi che ritengono più spinosi. Però ripeto, la mobilità sostenibile si affronta se c'è una sensibilità per poterla affrontare, e qua io credo che non ci sia. Il fatto che rimarcava Emanuele Rossi rispetto all'atteggiamento di qualche commerciante del centro storico, il commerciante del centro storico non è contrario alla chiusura del centro storico. Il problema è che il commerciante del centro storico conosce i suoi polli e quindi sa benissimo che una chiusura del centro storico significa la morte del centro storico, semplicemente per un motivo, che il centro storico già non è servito. Se noi chiudiamo il centro storico senza attivare tutta una serie di servizi, che fra l'altro erano previsti anche all'interno del piano sintagma, dove erano previste navette che portava l'utenza in centro storico, navette più piccole, non gli autobus da 8, 10, 12 metri. Ecco, se non si fa questo, io credo che l'atteggiamento dei commercianti di non voler fare questo passo, i commercianti sono i primi che, se il centro fosse servito in qualche modo, io credo che siano i primi a sponsorizzare un progetto di questo tipo. È chiaro che ad oggi non lo sponsorizzano perché le risposte che l'ente può dare da questo punto di vista ad oggi sono zero e non si vede la luce. Io voglio ricordare che il centro storico, rispetto alle amministrazioni che abbiamo avuto nel tempo, ha già pagato uno scotto allucinante rispetto alla presenza delle persone. Veniamo tutti quanti da generazioni che facevano le vasche per il corso e non si riusciva a passare, dovevi fare a spintoni per passare per il corso da quanta gente c'era. Ci sono state delle operazioni fondamentali che hanno distrutto il centro della nostra città. Una è la chiusura delle scuole, un altro è la chiusura dei cinema e persino lo spostamento del comune di 100 metri. Questo perché? Perché chi deve andare in comune prima comunque attraversava il corso, magari veniva in mente di prendere un caffè, guardava una vetrina. Oggi chi va in comune parcheggia al famoso parcheggione, attraversa la strada, va in comune, esce e se ne va. Che dal punto di vista logistico è sicuramente un servizio, però è chiaro che le scelte che hanno fatto le amministrazioni da qui in passato, è chiaro che il centro della città è stato ucciso da queste scelte, ed è chiaro che i commercianti non vogliono pagare lo scotto di un'ulteriore scelta senza senso, ponderata e senza un piano serio della chiusura del centro storico. Ripeto, questo è un argomento che ogni tanto qualcuno si sveglia. Io mi ricordo quando la segreteria fabrianese del PD venne fuori col discorso chiudiamo il centro storico, poi sembra che qualche rappresentante dei commercianti è andato a parlare con la segreteria PD e la segreteria PD non aveva un'idea su come chiudere il centro storico. Ecco, io ripeto, secondo me bisogna rispettare chi campa in questo periodo male della propria attività, perché non so se vi rendete conto, io esco e le condizioni dell'affluenza delle persone al centro è veramente drammatica, ogni tanto qualcuno posta delle fotografie a delle ore, qualcuno ha fatto anche dei paragoni con altre città delle Marche e la differenza è sostanziale, il centro di Fabriano è assolutamente desertificato, possiamo anche andare a parlare magari dell'attrattività dei negozi dei nostri commercianti, però io credo che i commercianti non possono pagare lo scotto di un'altra scelta fatta, diciamo, a capocchia, senza nessun criterio e solo per sentirsi un attimino green come città che va, diciamo, verso il futuro. Per fare una cosa del genere andrebbe, ripeto, con un'amministrazione sensibile, e questa amministrazione, dal mio punto di vista, ripeto, non è sensibile su questo argomento e non credo che abbia neanche la cultura relativamente alla mobilità per affrontare certi temi. Quindi io dico che invece di fare una scelta e fare un ulteriore danno, secondo me, se ci si crede, si riprende in mano il vecchio piano sintagma, lo si aggiorna nei dati e nei flussi, lo si rimette in campo e si vede se è possibile fare qualcosa, fermo restando che poi sappiamo tutti che su queste cose ci sono finanziamenti, ma la volontà vera di un ente si vede quando al finanziamento c'è un cofinanziamento da parte dell'ente per fare un progetto di questo tipo. Siccome, ripeto, io non vedo né la sensibilità e né il periodo storico più adatto rispetto a queste scelte, io non vorrei che, diciamo, la proposta che io rispetto dell'apertura del dibattito da parte di Emanuele Rossi diventi qualcosa di pericoloso, perché magari per accontentare una parte della città uno si sveglia la mattina e fa un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi io l'unica cosa che chiedo è apertura del dibattito, sì, qualcuno ci aveva provato inizialmente, ripartendo da zero, poi se n'è andato, ripeto, senza una cosa concreta, ragionata e ponderata, questa è una scelta che andrebbe esclusivamente a danno, ancora una volta, del centro della nostra città. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Giordani.
Grazie Presidente. Allora, prima una precisazione per quello che io mi ricordo, almeno la segreteria del PD propose di togliere i parcheggi in piazza del Comune, non della chiusura al centro storico. Il direttivo. Quindi non la chiusura totale al centro storico, ma non è tono polemico, è giusto una precisazione. E io del dibattito sono contento perché io vivo in centro storico, quindi conosco le esigenze di chi vive e le differenze anche tra le varie zone del centro storico. E io il dibattito lo incentrerei su un argomento, che è quello della valorizzazione del centro storico. Valorizzazione che tocca ambiti pubblici e anche ambiti privati, perché per esempio è vero che per quanto riguarda la pedonabilità del centro, questo è un termine che mi hanno insegnato, dove il comune, spostandosi dal centro storico a 100 metri di distanza, ha tolto pedonabilità, dove le scuole che se ne sono andate ha tolto pedonabilità. È vero anche che diciamo, nella parte privata che riguarda il pubblico commercio non ci sono più quelle strutture ricettive o attrattive come noi eravamo abituati quando facevamo le vasche per il corso, che avevamo già negli anni 80 il primo centro commerciale su quattro piani. Sicuramente è cambiato un po' tutto. E io partirei nella discussione, uno,
Guarda, io ho fatto una scelta, per esempio, io Selito, ho fatto una scelta di cercare di vedere il meno possibile i vecchi progetti, per cercare di dare, cioè quantomeno di vederli dopo, quantomeno di cercare di mettere qualcosa di nuovo. E per esempio questa maggioranza ha iniziato un percorso insieme all'assessore per cercare di avere anche una visione che venisse a toglierti il dubbio che questa maggioranza non avesse la sensibilità. E ovviamente anche in maggioranza ci sono varie posizioni, varie idee, e quindi ci siamo messi a lavorare su questo argomento, partendo dalle cose più semplici, partendo dal perimetro, dalla zona, partendo anche da alcuni principi, quali volevano essere l'uguaglianza tra i cittadini del centro storico, perché io ricordo benissimo quando anni fa c'era una zona del centro storico, era ZTL, e gli altri no. Avevamo fatto cittadini di serie A, cittadini di serie B. Questa è una cosa che secondo me è obbligatorio che non ci sia. E Emanuele, per esempio, lui ha fatto riferimento sui pilomat. I pilomat purtroppo sono rotti e non ci sono risorse per ripararli, ma per me pilomat o qualsiasi altra cosa al posto dei pilomat va bene, ma il senso dei pilomat qual era? Era che a causa delle innumerevoli macchine che avevano la possibilità di entrare nell'area pedonale, che poi non era area pedonale all'epoca, esisteva un pericolo vero di incolumità dei bambini, degli anziani, perché la gente, anche i tanti portatori di handicap che passavano in continuazione, mettevano in pericolo la situazione per il corso. Quindi io non è che mi sono sposato i pilomat, cioè a me va bene qualsiasi cosa che garantisca la sicurezza in piazza, vale a dire voglio essere sicuro di poter lasciare libero un bambino o di poter parlare e fermarmi in piazza senza rischiare di essere investito, come io vi assicuro che è capitato, specialmente poi dopo cena che c'è la libera uscita di chiunque. Quindi fondamentalmente noi non siamo contrari a una chiusura del centro storico, io parlo a nome del gruppo, e basta che sia ovviamente studiato. Ci sono attualmente anche dei lavori in corso nella parte bassa della città che quindi ci obbligano a tener conto anche a quelli, e quindi noi siamo aperti a discussione, anche ad arrivare alla chiusura del centro storico, perché no? Basta che venga da una situazione elaborata che prenda sia riferimento delle nuove realtà della città sia quelle che il Sintagma o altri progetti hanno evidenziato. Ci sono cose del passato che io non condivido, ad esempio l'anello che era stato previsto tanti anni fa, adesso tutte cose ok, ma io penso anche che sia necessario che l'amministrazione, io al sindaco più volte l'ho indicato, cercare di fare il possibile per rendere attrattivo il centro storico, con le forme più varie. Adesso io nell'ambito, nella parte più precisa non ci voglio andare, magari ne parliamo dopo, o ne parla il sindaco per quello che sono le sue conoscenze. Quindi sicuramente c'è un'apertura a questo argomento e non c'è assolutamente chiusura da parte nostra. Grazie Presidente.
Consigliere Romagnoli.
Grazie Presidente. 5 anni hanno compiuto i pilomat, da poco tempo, 12/2/2011, ordinanza del sindaco numero 18. Praticamente il sindaco, per motivi riguardanti le polveri sottili, tirò fuori questi pilomat e li installò in comune, e li installò nel comune con tutto quanto un vario regolamento, qua preso dal comune l'atto, l'ordinanza del sindaco, e gli fu detto quella volta che non era una scelta magari adeguata, perché i pilomat erano stati tolti già da diverse città per un problema molto molto semplice, perché hanno scoperto che piovendo basta un sassolino, la sporcizia che va all'interno del pilomat, e praticamente il pilomat ha più bisogno di manutenzione che altro, provocando di conseguenza malfunzionamento e oltretutto costi, quindi era abbastanza semplice. Ovviamente non è stato dato ascolto a questa scelta, a questo consiglio, e si è andati avanti per la propria strada. Secondo me, non lo so, io da quello che vedo storicamente, per come è ridotto il centro di Fabriano, secondo me è meglio che non facciamo niente, non toccate nulla, cioè proprio della serie, cioè i danni ci sono, sono già stati fatti, evitiamo di farne altri, lasciamo quei pilomat lì così fermi, bassi, ogni tanto c'è quella bella transenna messa lì in mezzo che proprio da un punto di vista estetico è meravigliosa per Fabriano, e ci limitiamo a non peggiorare la situazione, perché la situazione è sempre peggiorata, in continuazione, il bidone dell'immondizia davanti alle poste, gli infopoint che non funziona, con il parcheggio delle biciclette sopra che si sta arrugginendo, peggio su peggio, proprio c'è un senso estetico di responsabilità nei confronti della città, secondo me, drammatico. Quindi l'unica cosa che secondo me si potrebbe tentare di fare è quella di fare una commissione, un gruppo di lavoro tra tutti quanti, non solo della maggioranza che si riunisce e sceglie, compresi i commercianti del centro, per scegliere insieme cosa fare e come farlo, con magari dei professionisti che ci possono dare dei consigli sia da un punto di vista tecnico che estetico. Secondo me solo questo si può fare, perché nessuno è in grado di fare altro. Per favore non lo fate. Qualsiasi cosa avete in mente di fare, pensate ad altro. Fate questo favore alla città di Fabriano. Grazie.
Grazie consigliere Romagnoli. Consigliere Solari.
Grazie Presidente. Siccome la mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad arrivare alla chiusura del traffico del centro storico, l'ordine del giorno ha questo impegno, cioè per chiudere il centro storico bisogna comunque sia avere un'idea di come rendere il centro storico, perché altrimenti chiuderlo così tout court serve a poco. Cioè, noi come ce lo immaginiamo questo centro storico? L'amministrazione in carica, come se l'immagina il centro storico? Se, come dice il capogruppo del PD, voi non avete preclusioni alla chiusura, come la immaginate la nostra piazza? Cioè, chiudere il centro storico al traffico, basta vederlo anche in queste ore, e così com'è, onestamente, non serve a niente, secondo il mio parere. Cioè, bisognerebbe renderlo attrattivo, fare in modo che la gente innanzitutto esca di casa e seconda cosa si rechi in centro, quindi bisognerebbe avere un piano della mobilità particolare, bisognerebbe fare in modo che si creino eventi affinché le persone escano e vadano in piazza, altrimenti tutto questo a mio parere serve a poco. Sono curioso di sapere qual è la vostra visione del cuore della città, del salotto buono o di qualsiasi altra parola che è così comoda da usare, perché altrimenti andiamo a votare un ordine del giorno con questo impegno che poi non si sa dove va a finire. Grazie Presidente.
Altri interventi? Ha richiesto la parola Giordani, a precisazione.
Poi Sindaco lascio la parola. No, intanto Intanto io ho detto possibile chiusura, nel senso di un processo che porta anche alla possibile chiusura. E sull'ordine del giorno proporremo un emendamento, quindi poi adesso lascio la parola al Sindaco.
Prego, consigliere Rossi.
Allora, è chiaro che questa discussione un anno dalle elezioni è un po' storta. Io probabilmente lo dovevo presentare questo ordine del giorno 3 anni fa, perché l'ho presentato comunque un anno e passa fa, ma tanto nell'ordine del giorno il comune di Fabriano non si scorre mai, quindi ovviamente siamo arrivati adesso. Mi rendo conto che un anno alle elezioni è un qualcosa insomma di particolare, e questo l'ho inteso anche negli interventi che ci sono stati, tra le righe ovviamente. Comunque io non dico che bisogna chiudere il centro storico adesso così. è chiaro che la chiusura del centro storico è subordinata, e questo, su questo ci hanno ragione i colleghi del Movimento 5 Stelle, ai servizi. E questo è ovvio, e all'idea del centro storico che uno vuole. Ma io questo l'ho dato per scontato, ovviamente. Il fatto che noi dobbiamo creare un dibattito sull'immagine e l'idea del centro storico che vogliamo avere, di quali servizi lo vogliamo dotare, come lo vogliamo custodire, sono delle questioni assolutamente fondamentali ed assolutamente centrali. E sono ovviamente, oltre ad essere fondamentali e centrali, propedeutiche per qualunque idea di chiusura del centro storico. Ma questo, a mio avviso, è lavalissiano. Poi lo possiamo scrivere, lo possiamo. Io sono anche disposto ad accettare emendamenti se ci sono in questo ordine del giorno. Perché secondo me, se sono frutto di un dibattito consiliare, sono frutto di esigenze nostre, va bene. Io qui chiedo un'altra cosa. Io dico, abbiamo la volontà di tendere nel migliore dei modi verso quella tipologia di direzione? Questa è la domanda che pongo io. E se la risposta è, come più o meno mi sembra aver capito gli interventi, in generale positiva, come tensione futura, allora mettiamo in campo da oggi, quello che dice Sergio, mettiamo in campo da oggi uno studio di fattibilità, parlando con gli attori e i protagonisti del centro storico, che ci possono appunto aiutare a definire una strategia complessiva. Quello che non voglio io è quello che, oggi è una frase che la ripeto, ma perché mi sembra molto indicativa, quello che non voglio io è il porto delle nebbie. Io non voglio che un'idea, un valore, un principio, a un certo punto si perda nel nulla, come è successo milioni e milioni di volte per tante cose, senza portare a casa nessuna tipologia del risultato. Ecco, io auspico che questo non avvenga. Quindi noi non andiamo oggi a chiudere il centro storico, noi possiamo dire questo, che la nostra tensione, la nostra volontà è quella di arrivare alla chiusura di un centro storico, ma ci arriviamo facendo partecipare gli attori locali, le persone, la collettività e cercando di avere soprattutto un'idea del centro storico che noi vogliamo. Allora, dentro questo quadro, dentro quest'ottica, se noi lanciamo un segnale al Consiglio Comunale di voto a questo ordine del giorno e da domani di metterci in discussione, ma seriamente, non come abbiamo fatto le altre volte che dopo due riunioni finiva tutta a gazzarra e non ci si ritrovava più, seriamente la politica, gli attori sociali, gli attori economici, allora potremmo arrivare a fare qualcosa di positivo. Qualcosa di positivo. Questo è l'auspicio di questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno serve per farvi parlare, serve per far parlare l'amministrazione comunale, serve per dare una direzione politica a quello che noi vogliamo.
E il sindaco, poi l'assessore Meloni. Assessore Meloni.
Sì, aggiungo qualcosa a quanto detto da consigliere Giordani, perché, come diceva il consigliere Giordani, abbiamo iniziato questo, diciamo, questo processo verso lo studio delle possibilità di chiudere il centro storico, ma non chiuderlo to cure, solo un discorso di viabilità, ma connesso a certi interventi che riportino quella che diceva prima Giordani, la pedonabilità nel centro storico, e che ci sia anche un interesse dei vari organismi ad così mettere qualche attività nelle loro, nell'ambito del centro storico. Abbiamo individuato quello che è il perimetro, che grosso modo è circoscritto dalle mura, abbiamo visto la possibilità di togliere così una viabilità che attraversi il centro storico, quindi quello primo obiettivo, non attraversare con la macchina il centro storico, fare delle zone in maniera tale che uno entri e poi riesca, per esempio entri a Piazzale Matteotti, riesci a Piazzale Matteotti senza questo organizzato in maniera diversa tra il residente e l'utente occasionale. Il discorso è che il centro storico, quello che dicevamo prima, si è impoverito di attrattiva. I servizi, non lo diceva prima anche il consigliere Arcioni, solo il fatto che magari la sede comunale sia stata spostata in prossimità del parcheggione fa sì che uno arriva nel parcheggione, fa i suoi servizi nel comune e poi torna indietro. Per quanto riguarda le viabilità, l'abbiamo vista, è un po' quello che si diceva sulle navette, così bisogna rivederlo bene, abbiamo iniziato a rivederlo, però considerate che per esempio io in un giorno di traffico intenso verso il centro, che era il 24 dicembre, tanto per fare un esempio pratico, quindi mi sono messo dietro una linea, la linea verde che attraversa via Cialdini e passa giù in piazza per poi risalire, per vedere quella che era alle 11.50, quindi 24 dicembre, 11.50, la gente non lavora, prende il pullman per andare al centro, allora in piazzale, in piazza giù del mercato, non è sceso nessuno alla fermata, non è salito nessuno, quindi pensare di incentivare poi quello che è il discorso, anche se Arcioni aveva capito, batte le mani, però dopo bisogna sempre fare i conti con quella che è l'utenza. Ricordo che quando avevo fatto dei studi sul percorso nel 1983, però dopo i dati su questi, ci eravamo resi conto che da Santa Maria arrivare su alle cartiere si impiega circa 7, 8, 10 minuti. Una linea, la linea verde per esempio, fa lo stesso percorso in un'ora. Quindi il tempo d'attesa della persona non può essere un'ora, quando lui con la macchina con 5-6 minuti attraversa tutta la città. Certo, bisogna disincentivare l'utilizzo della macchina e favorire il trasporto pubblico. Trasporto pubblico però dal punto di vista economico uno lo può, diciamo, incrementare se c'ha un certo rientro. Il discorso quindi dal punto di vista della mobilità, ripeto, non è semplice. Come non è semplice quello che abbiamo cercato di vedere fin dall'inizio con questo gruppo di lavoro che avevamo così abbozzato per iniziare a parlare sugli incentivi che si possono dare per far sì che il centro storico si rianimi. Cosa succede? Se io ho qui un'attività, se quell'attività la chiudo perché subentra un'altra persona, subentra un certo 100.000 sono troppi, ma una serie di cavilli che cominciano dall'altezza del locale, dall'allaccio alla pubblica fognatura, alla reazione, alla superficie finestrata, il bagni che c'ho e che non c'ho, che di fatto impediscono magari che quel locale, che ce ne sono tanti lungo la piazza, lungo la via principale, possono essere utilizzati. Quindi quello che pensavamo anche di fare, laddove possibile, delle variazioni alle norme tecniche di attuazione, al piano regolatore, eccetera, per far sì che si possano mettere queste attività anche laddove, per esempio, il locale non ha l'altezza di 2,70 m. Perché, ripeto, una volta che tu chiudi l'attività, per riaprirla devi sottoporre a tutta la normativa vigente, non più a quella passata. Quindi abbiamo visto che le problematiche per rendere vivibile un'altra volta il centro storico, per far sì che riaumenti questa pedonabilità, non è semplice. L'indirizzo dell'amministrazione, poi il sindaco dirà anche qualcosa in merito, non è quello di chiudere al traffico tugure, ma è fare un pacchetto di vedere la viabilità, vedere una serie di cose per far sì che non sia, ripeto, solo chiusura del centro storico, ma siano anche magari incentivi, variazione dal punto di vista del piano del commercio, variazione dal punto di vista urbanistico, per far sì che una persona possa essere incentivata a ritornare in centro. Già parlando con qualche commerciante, per esempio, avevamo visto un'ipotesi di appetibilità del palazzo qui vicino dei Latini, che c'erano dei problemi magari per il dimensionamento dei parcheggi. C'era qualcuno interessato, però nel momento in cui io vado, lo so, anche se Arcioni fa così, dopo però il dirigente che deve firmare la pratica chiaramente si trova in difficoltà. Quindi l'amministrazione su questo aspetto si sta un pochettino muovendo per cercare di rimuovere quelli che sono questi ostacoli.
Prego, sindaco.
Non m'ero impelagato tanto neanche in campagna elettorale su questa questione della chiusura del centro storico, perché vede, io oramai tanto ho una certa età e ne ho viste tante sul centro storico, chiusura di un tratto, mezza piazza, perché se uno va a prendere tutto quello che è stato fatto sul centro storico nel corso dei decenni, capisce che sta città non ha scelto mai quello che voleva fare. Allora, se arriviamo noi e pensiamo ad avere, come dire, la bacchetta magica, la ricetta in tasca, io sono sulla posizione di dire che non ce l'ho. Perché tutti questi analisi, studi, piano sintagma, due principi c'aveva il piano sintagma: non vietare l'attraversamento del centro storico e avere una circolazione a anello che ti consentisse di ritornare indietro. No, no, buono, 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 e sta calmo. Fammi fare il ragionamento che voglio fare. Dopo, di fatto te, fammici arrivare pure a me. Io ho vissuto questa esperienza negli ultimi anni guardandolo da fuori e ricordavo anche i commercianti qualche giorno fa, perché non è che i commercianti in sé sono i proprietari del centro storico. Io ragiono su una cittadina, anche in questo momento il bacino di utenza diretto, quello di, è 20.000 abitanti, non è 31.000, perché le frazioni gravitano su tutti gli altri percorsi e quando vengono, vengono in città con altre motivazioni e quando vengono a fa spesa ci vengono indipendentemente. Ma chi è che fruisce del centro storico? Perché se noi ragioniamo sui possibili fruitori del centro storico, secondo me capiamo che cosa vogliamo fare del centro. Perché altrimenti il piano sintagma faceva soltanto un percorso di traffico, non valorizzava niente, non costruiva progetti, semplificava un po' la viabilità cittadina, non consentendoti di attraversare il centro. Perché questo era uno dei principi per cui il centro poteva essere reso più vivibile, perché tu non attraversandolo ma girandoci intorno, trovavi il tuo parcheggio e rientravi dalle varie direttrici e facevi quello che ti piaceva fare nel centro. E quindi il ragionamento che faccio io è che se parliamo, sono andate via le scuole, a quale scuola ci riferiamo? Se ci riferiamo al vecchio commerciale, che stava un po' più in centro, perché non credo che proprio andare via, il liceo scientifico è andato via 6-7 mesi, non è che è cambiata niente la struttura, non l'ho visto cambiare né prima né dopo. L'altra cosa, lo spostamento del comune. Lo spostamento del comune la mattina ha creato chiaramente un diverso movimento delle persone, e questo è evidentissimo, ma allora ancor più il tribunale, se ce lo ricordiamo, stava in centro dopo il terremoto, prima del terremoto il tribunale era un luogo di vita sostanzialmente, no? Perché c'era un movimento particolarmente rilevante proprio in centro. Ma allora io dico, per esperienza vissuta, è cambiata completamente l'utenza e la possibilità di chi va in centro. Intanto dovremmo capire, non ci stanno più i ragazzi in centro perché stanno la maggior parte a giocare con le PlayStation. A una certa ora, si ritrova con gli amici, giocano, stanno. È diverso. Quando noi avevamo un bisogno di socializzazione diversa. Il nostro bisogno di socializzazione era completamente diverso. E uscivi perché volevi andare a incontrare gli amici, a scambiare quattro chiacchiere, a fare due vasche, quando eri ragazzo, per incontrare le ragazze, per fare. Oggi è cambiata la dinamica dei rapporti. Che si fa oggi? Ma questo è un processo che in alcune grandi città degli Stati Uniti sta tornando già indietro. Quello dei grandi supermercati, no? Dove tu vai, tutto coperto, tutto climatizzato, c'è i negozi, c'è le pizzerie, c'è i bar, c'è le attività, ti trovi lì dentro, non c'hai mai né l'estate né l'inverno, e risolvi il problema. Per vivere un centro storico come questo, le sere d'inverno, che sono lunghe, perché da noi l'inverno è più lungo, esci, te devi mettere il cappotto, gli scarponi, non puoi far vedere il vestito figo, o le cose. E quindi è chiaro che è cambiato il contesto sociale. Allora, chi sono i possibili fruitori del centro storico? E qual è? Io questo mi sono posto del problema, dei dubbi mio. Qual è il centro storico da valorizzare? Perché questo è la piazza? È solo questo scorcetto qui? Chiudiamo questo e abbiamo detto, ha chiuso il centro storico, fa un evento eccezionale? Non cambia assolutamente nulla, io su questo sono d'accordo, non cambia niente. Nella dinamica sociale della nostra città, se noi chiudiamo sto tratto qua. Niente. Cosa cambia? Se lo rendi un po' più vivibile, un po' più attrattivo. Ma possiamo pensare di concentrare che cosa di attrattivo in centro? Che cosa su sto tratto o sul resto? Dov'è vivace oggi un centro? Io sono sempre rimasto impressionato da Copenaghen, un canale, ma quella è una città di milioni di abitanti, c'è un canale, 36 bar tutti vicini, di piccoli ristoranti, fanno tutti una grande, è pieno di gente, una massa, ma lì, in quel contesto. Io ho provato a vedere che cosa possiamo fare su questo tratto di centro, per portare qualcuno in centro. E faccio fatica a trovare come diceva prima, i dati tecnici per poter installare, che ne so, una birreria, un piccolo centro di degustazione tipo quelli spagnoli, vai a farti le tapas a tapear, bellissime. Se vai nel sud della Spagna è bellissimo trovare quei teli d'estate, la sera, se entra dentro il centro non c'è nessuno, ma è un altro clima, un altro modo. Bisogna che noi interpretiamo la nostra città. Io la vedo più vicina, per esempio, a Trento o a Bolzano. L'esperienza che ho fatto io di centro storico vivibile le vedo più in quei luoghi. Per questa è un'idea mia, quindi, però questa non la metto in discussione con nessuno. Quindi io credo che il ragionamento che ho visto è che, per esempio, si può convivere, a mio modo di vedere, in alcune aree del centro, tra auto e pedoni. Penso all'esperienza che abbiamo fatto in via Balbo e via Gioberti di togliere il parcheggio dalle 9 alle 7 di sera, ha creato in quelle vie, se ci passi di giorno, la possibilità di muoversi tra il piano e il centro con un po' più di tranquillità, senza doversi schivare le auto che passano da quelle che stanno parcheggiate, perché non ci si passa. Quindi il concetto è che noi stiamo ragionando su, io credo che dobbiamo ragionare su questo tipo di percorso. In secondo luogo, sempre per affrontare il problema, qual è il centro storico che vogliamo chiuso? L'area. A me l'area di aumento di vivibilità, secondo me, non è questo pezzo qui. È tutto il centro storico. Perché se si valorizza perché la Piazza Bassa, un certo periodo, se ve lo ricordate, era diventata il centro della vita cittadina. C'erano due pub, i ragazzi si muovevano la sera o il pomeriggio e andavano per i luoghi dove potevano avere un luogo d'aggregazione, ascoltare un po' di musica, bere qualcosa. Cioè, che cerca un ragazzo? Cerca, secondo me, questo. Se vogliamo far ritornare una certa fascia di età dentro il centro storico, dobbiamo stabilire, secondo me, qual è l'obiettivo. Allora si può pensare a cambiare qualcosa. Sono d'accordo con quello che diceva Romagnoli, indipendentemente dal periodo elettorale, perché se non ci facciamo condizionare dal periodo elettorale, perché non credo che, voglio dire, non è che ci cambia sto consenso, non mi pare che su sta chiusura del centro storico c'è un consenso ampio da una parte o dall'altra. Mi pare che sia un consenso che non ha mai trovato una forza per dare una maggioranza a qualcuno. Quindi non ritengo che sia l'elemento determinante. Per me l'elemento determinante è capire come posso valorizzare qualcosa nel centro storico. Noi abbiamo cominciato, l'obiettivo nostro, quando abbiamo riportato la biblioteca e cercando di accelerare i tempi, era di riportare una fascia di ragazzi, di giovani o di possibili utenti dentro la biblioteca, riportandola in centro, riportandola quassù, si creava un flusso di persone interessate. E il non aver aperto, non essere riusciti ad aprire il bar lì dentro o il piccolo esercizio commerciale lì dentro è un vulnus, perché avrebbe portato ancora più accessi, ancora più presenze. Io la vedo così. Questo è il ragionamento che facevamo anche in maggioranza. Non è che ci sono opinioni così codificate, è per questo che si rischia di fare anche i danni. Perché se te non c'hai un obiettivo, non dici, io voglio riportare quel target di persone, i cinema sono chiusi, come le scuole sono state chiuse per motivi. Noi abbiamo avuto un terremoto, ci sono luoghi che non sono stati dichiarati idonei. Quando noi apriremo il Palazzo del Podestà, e lo vedrete quanto è grande, ci abbiamo un'autorizzazione per 220 posti. Una sala che ci entrerà 500 persone, tecnicamente, per norma di legge e di sicurezza, non ne può avere più di 220. E ci abbiamo fatto due scale aggiuntive. Quindi, voglio dire, è cambiato tutto. L'oratorio della Carità, noi facciamo entrare tutte quelle persone, è abilitato per 99 posti. Non ha uscite di sicurezza tali da garantire un deflusso corretto delle persone in caso di emergenza. Il centro storico ha 10.000 vincoli. Se noi decidiamo un percorso per cui si dice c'è un obiettivo, vogliamo riportare in centro una fascia di età, bisogna modificare, provare, sistemare negozi, attività commerciali, come dicevo prima, norme urbanistiche, allora può darsi che troviamo un percorso. Perché è vero, io ho fatto l'esperienza ultimamente, non c'è le figlie a casa, siamo ritornati al cinema con mia moglie, ho fatto dell'esperienza, se sia andato una decina di volte negli ultimi 3-4 mesi, al centro commerciale, e tu ci trovi un target di persone, poi loro fanno anche attività di animazione da soli, si sono fatti l'illuminazione da soli, si sono fatti il consorzio, lì funziona, pagano e si fanno eventi
le domeniche. Loro hanno creato, pur essendo un piccolo centro commerciale, se non diciamo quello un centro commerciale, perché allora uno non ha visto quelli veri, grandi, ma hanno fatto una politica per cui vogliono attrarre un certo tipo di cliente. Se qui i nostri commercianti del centro, in generale, non decidono che tipo di clientela attrarre, perché Marius, non devo fare nulla, perché il baretto della piazza Quintino Sella funziona e l'altro baretto non funziona, eppure non c'ha il flusso di traffico, perché sa fare magari un certo tipo di politica nei confronti del cliente, sa aumenta la clientela, cresce. Il piano, secondo me, oggi è una delle parti più belle del centro storico, per come è organizzato, ha negozi. Bisognerebbe migliorare la viabilità, togliere quei parcheggi in modo che la gente potesse circolare un po' più a piedi. Il piano è una bellissima parte ancora viva del centro storico cittadino, che sarebbe proprio da evidenziare, perché lì c'ha piccolo commercio, esercizi pubblici, baretti, cioè è un luogo molto vivibile. Per esempio, io ci vivrei, cioè mia suocera c'è a casa lì, per me quello è uno dei posti più belli adesso del centro storico fabrianese, non quanto la piazza, anche se la piazza è bellissima, ricchissima. Abbiamo riaperto il parcheggio della cattedrale a pagamento, abbiamo intenzione di fare il parcheggio a pagamento qua dietro, con un accesso regolamentato che segna parcheggi liberi e parcheggi chiusi, per non far girare la gente a vuoto, e liberare la piazza, secondo me liberare la piazza dalle auto per certi aspetti e renderla comunque fruibile ai cittadini, potrebbe dare un verso diverso. Se noi però non costruiamo un ragionamento sull'obiettivo che vogliamo percorrere, è inutile dire chiudiamo il centro storico. Io non sono d'accordo a dire chiudiamo il centro storico, anche perché nessuno ha individuato qual è il perimetro del centro storico, a meno che non mettiamo tutta la cerchia e le mura, allora è un altro discorso, allora si fa un altro ragionamento. Però questo è un ragionamento completamente diverso, bisognerebbe che noi lo costruiamo, questo ragionamento politico. E io sono anche d'accordo, e ero anche d'accordo allora ad aprire un dibattito con l'assessore su complessivo, ma non era un discorso solo legato alla mobilità, è un discorso legato all'obiettivo. Condividiamo l'obiettivo. L'obiettivo è portarci la fascia delle famiglie? Allora dobbiamo fare certe cose in centro storico. Vogliamo portarci la fascia dei giovani, studenti? Allora dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo portarci quelli che quarantenni, dobbiamo fare un'altra cosa, perché c'è gente a 40 anni che lavora e che qui non ci viene fino alle 5 e mezza la sera, no? Alle 6. E poi va in palestra. Non viene in centro, perché la vita è cambiata socialmente. Se noi non ci rendiamo conto di questo cambiamento sociologico, quello che facciamo è sbagliato. Dobbiamo costruire un ragionamento, secondo me, di obiettivo. Allora, abbiamo fatto anche una proposta, se gradita, se si vuole provare a costruire, ma non per fermare un processo, ma per dire chiariamoci per bene le idee prima di chiudiamo tout court. Non ci deve essere una pregiudiziale su una cosa, anche perché io ho visto il piano del commercio numero 1, piano del commercio numero 2, piano sintagma, tutti sono crollati perché dopo delle assemblee la gente si è scagliata contro, perché ognuno c'ha i propri interessi. Chi vive in centro c'ha un interesse diverso dal commerciante, chi sta fuori c'ha un interesse diverso da quello che vive in centro. Dobbiamo trovare però un obiettivo. Se alle persone gli diamo un obiettivo, allora secondo me si può fare anche qualsiasi cosa, ma dobbiamo darci un obiettivo e perseguirlo. Per 3 anni, 4 anni facciamo un percorso, il percorso dei Pilomat, in fondo dove sono stati messi? Lo posso dire oggi, dopo 4 anni che li amministro, è sbagliato. Perché i Pilomat non riusciamo a mantenerli, l'acqua ci va dentro quei pistoni, non riusciamo a trovare una soluzione, va dentro lì e non si riesce, se sfasciano 50, per quanto, allora non conviene ripararli, troviamo un'altra soluzione. Mettiamo 2 telecamere, purtroppo le risorse sono quelle che sono, perché dopo qui vengono le risorse e chiudo. Mettiamo 2 telecamere e quelli che possono entrare sono codificati, se non possono entrare, se pia una bella multa, vedrai che la prossima volta non ci passa. Però non risolve alcuni problemi, non ne risolve altri. Peraltro, quando c'è il pomeriggio chiuso, a Gubbio ci sono i vigili che spostano una transenna più bella della nostra e chiudono il centro storico. Non è che muore nessuno se ti tocca spostare una transenna più bella di quella che abbiamo messo adesso. Mica cambia. Il lavoro manuale, l'esperienza manuale, arricchisce le persone ancora. Le fa crescere. Allora, dentro questo ragionamento c'è però quello che diceva Arcioni. Io su questo purtroppo concordo. Noi possiamo fare dei progetti di mobilità, degli studi sul centro, quello che vi pare. Ma è tutto legato a una questione di poi sostenibilità economica.
Noi stabiliamo l'obiettivo, individuiamo il percorso, ma poi dobbiamo trovare le risorse. Questo comune in 4 anni non ha trovato le risorse neanche per fare alcune emergenze. Ma è possibile che parliamo sempre di cose dimenticandoci che siamo passati da un bilancio a 31 milioni di euro a un bilancio di 26 milioni, 5 milioni in meno, e abbiamo mantenuto il sociale e la cultura? Possibile che non ci si rende conto che abbiamo pagato 4 milioni di euro di debiti fuori bilancio? Che uno, voglio dire, sono quindi, il taglio strutturale è 5 milioni di media oggi. Ci abbiamo una città che era dimensionata per risorse a 100.000 abitanti con i servizi. Stiamo viaggiando sopra le nostre forze. Io non so se, pur l'ho detto altre volte, non so se riesco a farmi, non riesco a farmi capire però. Viaggiamo sopra le nostre forze, ma non perché uno non voglia. Perché non può spingersi la città a chiedere ulteriori ai cittadini più tasse, più risorse. Già queste sono arrivate a un limite. Parlavo prima del 28% di disoccupazione, 25%. Che volemo fare? Le risorse saranno sempre più ridotte. Allora dobbiamo fare quello che è necessario. E veramente questa, secondo me, non è una priorità. Io non me la sono data come priorità di questa amministrazione. Sì, è vero, questo è vero. Perché non la ritenevo una possibilità da applicare, non ho un obiettivo chiaro. Non avendo un obiettivo chiaro, non abbiamo definito un obiettivo, non ho, anche avendo definito un obiettivo, le risorse, e quindi mi trovo a giocare a palline senza avere manco le biglie. Allora io propongo, e questa è la proposta che faccio così, non voglio però trascurare il ragionamento che ritengo politico e sociale di sviluppo della città o di prospettiva, perché se non potessi manco sognare, allora chiudiamoci dentro la stanza e finimo, no? Lasciamo questo a un'altra cosa. Però qualche progetto, siccome mi piacerebbe lasciarlo, e ho messo in piedi alcuni progetti, noi abbiamo puntato sulla riqualificazione con tutta la burocrazia, quello che diavolo c'è che avete visto in giro, sulla riqualificazione sti cavolo di completare la riqualificazione dei presidi storici del centro, che era un obiettivo. Soldi fermi che andavano impiegati. Abbiamo fatto le gare dopo 3 anni, perché tutta la burocrazia, il parere della sovrintendenza, il parere dei tecnici, e poi devi convocare le commissioni, tutto quello che è. Siamo riusciti a sbloccare la fine del Palazzo del Podestà, 250.000 euro, e la fine del collegamento Pinacoteca-Palazzo del Podestà, per renderli fruibili in un unico contesto. Probabilmente riusciamo a sbloccare l'ultimo, che è Palazzo, che la Casa del Latte o Palazzo Molaioli, come lo volete chiamare. L'obiettivo era, li avremmo voluti fare 2 anni fa, chiudere questi processi. Purtroppo il sistema burocratico non ce lo consente. Sono questi, l'assegnazione dei fondi FAS, vi faccio ricordare, è stata attivata in un'assemblea dentro il consorzio ZIPA da 39 comuni che hanno votato a favore e uno astenuto nel 2004. Novembre 2004 abbiamo stabilito come ripartire 15 milioni di euro ai FAS, e ancora dopo tutta questa burocrazia, comitati tecnici parlo, non, per fortuna ci stiamo impicciando nient'altro, siamo ancora qui. Allora io dico, se Emanuele lo può accettare, di votare questo ordine del giorno, comunque per un impegno, e poi si può anche costituire, come diceva Romagnoli, un gruppo, però ci vuole questo gruppo che sia un po', come dire, anche un po' operativo. Per darci un obiettivo, io vorrei che perlomeno, se riuscissimo a uscire con un obiettivo da qui a 6 mesi, da qui alla fine dell'anno, in modo che se va anche alle elezioni, che chi lo condivide quell'obiettivo è studiato, è motivato, è costruito, chi se lo sposa lo porta anche in campagna elettorale, che problema c'è? Però è ad attivare in tempi celeri tutte le procedure necessarie ad arrivare alla valorizzazione del centro storico. Io parlerei di valorizzazione del centro storico, che può comprendere la chiusura, può comprendere l'apertura, può comprendere l'uso la macchina, il pedone, come avviene in altri posti. Definendo con precisione i parametri delle aree soggette alla chiusura, con la precisazione di cosa si attiva all'interno delle aree stesse, quale sviluppo si prevede, quale viabilità si stabilisce per esse. Secondo me, con questi 4 principi si stabilisce quindi l'obiettivo e si può dare via a un percorso che può individuare una soluzione. Questa è la mia opinione, che ho condiviso con la maggioranza e che è la proposta che facciamo a chi, a sé, al proponente, perché il proponente naturalmente ne ha facoltà, accedere
accetta l'emendamento proposto.
Allora, intanto un attimo, consigliere Rossi, no, aveva chiesto di parlare l'assessore Paglialunga e il consigliere Bonafoni. Quindi, prego, assessore Paglialunga.
A questo punto, velocissimamente, perché il sindaco è praticamente intervenuto su tutto il discorso che, e in più ha tirato, diciamo, anche le conclusioni, dicendo anche come impostare la chiusura di questo ordine del giorno. Io una cosa solo, a questo punto, consigliere Rossi, mi premeva dire, a me è piaciuto come è stato impostato dal sindaco questa discussione, che è stata impostata su due punti, dal punto di vista della mobilità sicuramente, che dovrà essere studiato quale mobilità, quale piano di mobilità vogliamo dare alla città, e l'altro dal punto di vista sociologico. Dico questo perché da tanti anni, troppi anni, la discussione su questo argomento ci si divide, e Rossi, che anche lui ormai ha esperienza di Consiglio Comunale, ma non solo di Consiglio Comunale, di quello che la città di solito discute, è una divisione secondo me che è diventata quasi ideologica, centro storico chiuso, centro storico aperto. C'è la fazione del centro storico chiuso, c'è la fazione del centro storico aperto, e l'abbiamo sempre affrontato questo tema sempre dal punto di vista soltanto ed esclusivamente della viabilità. Voi fateci caso, anche questa sera gran parte della discussione è stata fatta piano sintagma sì, il piano strategico, il PUT. Oggi effettivamente il sindaco, lo volevo dire perché l'altra sera, giovedì sera, io ho avuto un incontro con l'associazione dei commercianti in cui sono venuti non solo i membri del direttivo, ma sono venuti una trentina, 40 commercianti, principalmente centro storico e piazzale Matteotti. E la discussione verteva su una serie di cose, tra cui appunto proprio questo, che è cambiato il modo di vivere la città, e quindi se noi non lo affrontiamo dal punto di vista diverso, di capire che cosa vuole il cittadino, che non è più semplicemente perché il centro storico è chiuso, perché le polveri sottili, perché, ma è come farglielo vivere, io credo che noi sbagliamo in toto. E devo dirvi che stasera è riecheggiato in quest'aula, Arcioni ma anche altri hanno parlato dell'associazione commercianti, dei commercianti del centro storico. È vero, loro non sono assolutamente in maniera prioritaria non d'accordo sulla chiusura. Romagnoli diceva fermi, perché se la fate senza testa è meglio che non fate niente, ed è la stessa cosa che dicevano loro l'altra sera. Proponeteci un piano, facciamo una discussione insieme, costruiamo insieme questa chiusura del centro, i parcheggi tolti via Balbo e via Gioberti per esempio sono già un avvio che dovevano essere il completamento del percorso dei mille passi. Il discorso che stiamo, che l'altra sera io ho affrontato con il sindaco, un po' ne abbiamo parlato ma superficialmente perché non c'è stato mai tempo, visto che passa più tempo a Roma in Ancona per le due cose importanti, grandi, che ne abbiamo discusso anche questa sera, e quindi abbiamo poche difficoltà a confrontarci, ma per esempio un ingresso diverso chiudendo il corso vecchio al traffico pesante e riaprendo in doppia via davanti allo Janus, per intenderci, e questo porterebbe a far sì che piazzale Matteotti ritorni un po' a vivere e soprattutto che diventi l'ingresso della città bello, non soltanto una stazione di pullman, ma un altro dei posti vivibili di questa città. Io credo che solo che se noi lo affrontiamo con un'ottica diversa questo discorso oggi, che non è più possibile affrontarlo come lo affrontavamo prima, soltanto con mia viabilità, diventa una discussione importante. Però ecco, effettivamente manca molto poco tempo. Fare una commissione, consigliere Romagnoli, io ho l'impressione che se la vogliamo come indirizzo per la prossima amministrazione, sì, ma una commissione si mette a discutere oggi non avrebbe ancora il tempo, neanche per, rischierebbe, questo sì, di fare quello che lei diceva, toccare qualcosa e senza toccarlo in maniera complessiva rischiamo di fare ulteriori danni, aggiungere ancora danni. Credo che discussione sarebbe un po' più ampia, un po' più vasta, adesso però ripeto, eravamo già arrivati in fase, mi fermo qui, ma credo che mi premeva dire questo, di affrontare la discussione da un punto di vista diverso che non era semplicemente quello della viabilità.
Grazie assessore. Consigliere Bonafoni.
Ma io mi scuso perché so devo uscire un attimo, comunque ho sentito l'intervento del sindaco e che condivido quasi completamente, perché quelle idee lì le abbiamo già confrontate tra di noi, quindi ne abbiamo parlato e sono cose che lui forse è più giovane di me, quindi io ricordo il corso quando lui era ancora piccolo, quando anche a quest'ora c'era gente, oggi se uscite qui fuori a quest'ora c'è da averci paura. Quindi le cose sono cambiate, chiaramente non bisogna nasconderci. Dopo il terremoto quello che c'è stato, no? Il terremoto della chiusura delle aziende, Fabriano è cambiata. Quindi bisogna pensare che oggi i parcheggi, oggi venire in centro non è più un problema, perché il parcheggio c'è dappertutto, non c'è problemi per parcheggiare la macchina, quindi non è che qui è impossibile, basta, molte volte bisogna pagare il parcheggio, però qualche anno fa non c'erano i parcheggi, oggi se voi andate al parcheggio di Viale Moccia il posto lo trovate sempre, andate in piazza Garibaldi il posto lo trovate sempre, quindi non c'è più. Se invece andate, e io l'ho detto in consiglio comunale, al centro commerciale, ho fatto questa battuta una sera, ma non era proprio una battuta, era da mettere a pagamento il parcheggio del centro commerciale, è pieno come se ci fosse una partita di Serie A. Quindi le cose sono cambiate, la popolazione si è spostata, noi chiudiamo il corso dopo che i buoi sono usciti, noi chiudiamo la stalla dopo che i buoi sono usciti, questa è la pratica, quindi non c'è più nessuno, e chiudiamo pure perché non c'è problemi. Ma chiudere alle 2 del giorno d'estate quando il sole sta a 40 gradi, io penso che per il corso non ci viene nessuno, ma nemmeno a pagarlo, no? Quindi voglio dire, fammi parlare Silvi, dopo parli tu, non è che ci occorre mi fai tante smorfie, perché mica, io la penso così, poi dopo, mica, voi avete mai frequentato in questi giorni, mica tanti, Piazzale Matteotti? Piazzale Matteotti non è stato chiuso al traffico, però gli è stato levato il traffico. Gli autobus, il bar della nave, il proprietà del comune, gestito da un cinese che era propenso ad acquistarlo, quello ha chiuso baracche e baracchini, è del comune il locale, quindi il comune si è tagliato i costi con le sue mani, ha levato il traffico, è stato chiuso il tribunale perché non è stata colpa nostra, quindi la clientela si è assottigliata, il giornalaio e altri esercizi commerciali soffrono quello che soffrono. E questo senza levare il traffico. È stato messo a pagamento, quello forse un errore, troppo a pagamento, la parte quella là della Cassa Risparmio. Quindi, per quello che riguarda il centro storico, il sindaco l'ha detto, io lo vorrei ribadire, c'è da fare alcuni aggiustamenti. Io ho fatto anche delle proposte con delle cartine, ho fatto dei segni, tutto per benino. Per esempio noi a Fabriano ci abbiamo 4 porte, da 3 porte si entra, da una si esce. E questo mi pare sbagliato. Si dovrebbe entrare a tutte e 4, però senza far attraversare la città, quindi fare percorsi più brevi il possibile per poter uscire, quindi senza disturbare, senza stravolgere quello che è le attività commerciali che potrebbero... Non c'è nessun problema, si potrebbe fare qualcosa di quel genere. Per quanto riguarda il problema dello svuotamento, voi pensate che prima ci avevamo in centro, a San Benedetto la scuola, a Sant'Antonio la scuola, ci avevamo il comune qui dove siamo adesso. Pensate quanta gente veniva qui, andava, insegnanti che venivano passavano in piazza, i bidelli passavano in piazza, Oggi tutto questo non c'è più. Allora io potrei fare anche una battuta, perché io fortunatamente, voi mi potrei dire, ma te dove eri? Io quella volta non c'ero invece, guarda caso. Quando si è stabilito di trasferire il comune nel nuovo plesso, perché gli industriali avevano insistito a fare la scuola nuova, perché se no i ragazzi dovevano andare dai container, e quindi per la volta quella spinta di fare la scuola nuova, quello proprio di scuola, no? Giusto? Abbiamo trasferito la scuola e qua ci abbiamo fatto il comune. Io quella volta non c'ero e sono convinto ancora oggi che è stato un errore. Perché noi oggi con Palazzo Chiavelli e San Filippo, che è tutto vuoto, potevamo benissimo tenere gli uffici in centro, perché non c'era bisogno allargarci più di tanto, perché abbiamo fatto uffici megagalattici con costi di gestione molto alti, perché l'assessore Tini si lamenta sempre perché illuminazione, riscaldamento, abbiamo aumentato le spese. Chiaramente più uffici facciamo e più i costi aumentano. Quindi questo era una delle cose. Per esempio, una cosa su cui non sono d'accordo con il sindaco, che prima l'ha citata in occasione del saluto al commissario, io non sono d'accordo, per esempio, a portare gli uffici della finanza, pulizia stradale e pulizia alla Fermi, perché quelli sono uffici che non sono normalmente frequentati dal pubblico. Quindi sono uffici che possono benissimo stare più decentrati, quei locali dovrebbero servire. Io avrei fatto un'altra cosa, al sindaco io l'ho detto ma non mi ha mai sentito. La comunità montana, la sede dell'Unione dei Comuni, è di proprietà dell'Unione dei Comuni. Quella poteva essere un posto dove mettere questi uffici e portare la Camera di Commercio, l'ufficio dell'imposta e portare al centro commerciale, un altro errore madornale, no? Portarli quassù, e questo portava gente verso il centro. Invece la polizia quassù, a parte che non c'è parcheggi per mettere i mezzi, però quassù è un errore. In più la polizia pagava un affitto che poteva andare all'Unione dei Comuni per le attività che l'Unione svolge. Quindi questa è una delle cose che io l'ho detto più di una volta, però non ha voluto nessuno sentire su questo argomento, e per me è un errore questo qui. Quindi a questo punto io l'ordine del giorno sicuramente io lo voto contro, però non è che io voglio chiudere, che dico che qui deve rimanere tutto come sta. Io ho detto c'è da fare degli aggiustamenti cercando di capire che quello che viene da Santa Maria non può andare al piano con la macchina come oggi con la macchina uno da Santa Maria va al piano, perché fa via Valbo e va al piano. Questo bisogna impedirlo. Quindi lo fai arrivare avanti le poste e lo mandi alla Cervara, e quindi già questo da Santa Maria non viene più, non passa più dentro, passa fuori, perché si rende conto da solo che quel percorso per lui è inutile farlo. Lo stesso al Borgo, lo stesso al piano in entrata. Quindi ecco, c'è da fare questi aggiustamenti. Allora io dico una cosa, noi possiamo chiudere, parliamo sempre, questa chiusura è una cosa che il sindaco stesso ha detto, ne parliamo da una vita, no? Abbiamo fatto tante prove, però oggi siamo arrivati a un punto proprio il più basso di così penso che non ci si possa andare, perché oramai il centro, poi io stasera sono uscito un attimo, ho visto, perché non è che frequento tutte le sere il corso come facevo una volta, ho visto tante attività che si sono chiuse in questo periodo, proprio in questo periodo, quindi c'è una sofferenza continua, qui non è solo la sofferenza dei cassa integrati delle aziende che non hanno fatto lavoro, ma qui c'è anche i commercianti che stanno chiudendo, i commercianti c'è anche commessi, quindi anche quelli sono posti di lavoro. Quindi stanno, e nessuno sta tutti in una crisi nera. Quindi pensiamoci bene prima di prendere iniziative, e io sono disponibile a tutto, però su questo punto io voto contro. Grazie.
Grazie Bonafoni, consigliere Sforza.
Dunque, non volevo parlare, ma alcune cose sono state già dette, anzi, forse ha centrato un po' il tema il sindaco. Noi attualmente, Rossi, abbiamo perso il treno precedentemente, quando c'era a disposizione delle risorse finanziarie per la riqualificazione del centro storico. Iesi l'ha fatto, come i contratti di quartiere. Questa era una proposta che avevo presentato precedentemente quando sono stati fatti degli studi per quanto riguarda gli studi che hanno fatto il piano della mobilità e il piano strategico. E infatti avevo presentato questa idea del recupero e riqualificazione del centro storico attraverso i contratti di quartiere. Il contratto di quartiere promuove una politica complessa e articolata. Leggo un po' di appunti perché l'ho fatti 10 anni fa, per evidenziare che cosa sono. Il contratto di quartiere promuove una politica complessa e articolata sul fronte sociale ed economico, urbanistico ed architettonico. In sostanza si va dai luoghi della città in cui c'è sofferenza e lo si riporta alla normalità, ricavando appartamenti per l'edilizia sovvenzionata da destinare a affitti sociali, senza dimenticare locali per botteghe da destinare alle attività artigianali ed agroalimentari, dei prodotti tipici e di qualità, al fine di favorirne il ritorno. In quanto questo noi in questi ultimi tempi, praticamente in questi ultimi tempi, la città di Fabriano si è spopolata per andare in altre abitazioni più confortevoli e con più servizi. Questo è dovuto al fatto che non abbiamo una legge urbanistica non aggiornata ai tempi, che non consente alcuni interventi strutturali. Però questo con i contratti di quartiere possiamo migliorare anche la sicurezza, la qualità ambientale, con interventi pilota di recupero statico ed antisismico, abbattimento delle barriere architettoniche, completare l'opera di utilizzo di strumenti per favorire il risparmio energetico e la gestione dell'acqua. I soggetti che potranno essere coinvolti da un contratto di quartiere possono essere diversi: soggetti che appartengono al mondo produttivo, casse di risparmio, istituto casse popolari, multiservizi e quant'altro. Le iniziative sono tante per far sì che il centro storico si chiuda. Molte sono state già indicate dal piano sintagma, dal piano strategico, dal piano della mobilità, e ci sono anche proposte interessanti. E altre iniziative potrebbero essere riportare, come ha detto Bonafoni, in centro storico alcuni servizi. Le iniziative sono molteplici. Altre iniziative intervenendo sull'arredo urbano con tende frangisole, bacheche, cestini ordinati, eccetera. Poi intervenire sulla viabilità, che è importante, regolamentare gli attuali parcheggi in considerazione anche dei residenti del centro storico. Fare un censimento delle auto esistenti nel centro storico e quante persone dispongono di garage. Censimento degli abitanti del centro storico che richiede posto macchina in un parcheggio coperto o a cielo aperto. Cioè le cose da fare sono molte, ma se non ci sono i soldi a disposizione non possiamo fare niente, caro Rossi.
Allora, se gli interventi sono terminati, i primi giorni interventi avevano chiesto di parlare per piccole Arcioni, Rossi, Giordani e Solari, nell'ordine. Arcioni.
Grazie Presidente. No, io rimango sempre più stupito, nel senso, a parte che sono preoccupato per Robaglioli perché mi sta cadendo in depressione, quindi non so effettivamente stasera come ne verrà fuori, però lo aiuteremo, anche perché uno dei nostri motti è che nessuno deve rimanere indietro, e quindi aiuteremo anche Sergio. No, io veramente quello che ho sentito, no, non ultimo ma penultimo Bonafoni, io veramente rimango allibito, nel senso che, cioè, qui sembra che questa è una città dove a un certo punto sono passate tutta una serie di scie chimiche, no? E la città si è trasformata, no? Magicamente si è trasformata. Tu dicevi chiaramente che la città è diventata così. La città non diventa così. La città diventa come chi l'ha amministrata l'ha fatta diventare. Siete stati voi che avete sostituito la piazza di Fabriano col centro commerciale. Siete stati voi. La nuova piazza di Fabriano ha ragione a dire che il parcheggio è sempre pieno, perché la piazza del comune di Fabriano è diventato il centro commerciale. E il centro commerciale sappiamo tutti chi l'ha voluto. Chi l'ha voluto? Perché è stato voluto il centro commerciale, no? E tutti gli appetiti che ci sono stati in questa città da dopo il terremoto. Quindi non ci giriamo, perché a me, se me lo dice uno che è la prima volta che sta in consiglio comunale, no? Può passare, ma se me lo dice uno che ha fatto la storia del consiglio comunale, caro Bonafoni, io non ci sto. Questa città non è cambiata da sola. È cambiata perché è stata gestita da gente che ha pensato fondamentalmente ed esclusivamente, scusate il termine, ai cazzi propri. Questo è successo a Fabriano. Questo è successo a Fabriano. Non succede, c'è un libro che ti invito a leggere. Che è dello stesso autore che ha scritto il gabbiano Jonathan Livingston, che è Richard Bach, no? Un libro che si chiama Niente per caso. Niente succede per caso, tutto succede per le scelte, e le scelte che sono state fatte in questa città, nella storia di questa città, sono state tutte sbagliate. Noi adesso ci attacchiamo a qualunque cosa. Adesso il centro di Fabriano è vuoto perché i ragazzi giocano con la PlayStation. Ma signori, ma basta, io le amenità non le posso sentire più, in piazza non c'è più gente perché la piazza è stata uccisa dalle scelte politiche delle amministrazioni che si sono succedute in questa città. Hai fatto bene a dire perché abbiamo costruito la scuola sopra il parcheggione. Tu lo sai perché è stata costruita la scuola sopra il parcheggione? Perché l'ex scuola elementare doveva diventare un appalto appetitoso. Hai capito, caro Bonafoni? Hai capito quello che è successo? Allora non diciamo che la città si è trasformata. La città non si trasforma da sola. A Londra Renzo Piano ha fatto un grattacielo di 85 piani, dove chi acquista l'appartamento si prende l'obbligo di non avere il possesso dell'auto. Quindi lì c'è stata una scelta ben precisa, e la scelta ben precisa porta al fatto che un grattacielo con 85 piani di appartamenti non c'è nessuno che possiede l'auto. Quella è stata una scelta con un risultato. Qui le scelte non sono state mai fatte per la città e per la comunità. Le scelte sono state fatte sempre per qualcuno, sia chiaro, perché se no a qualcuno che ci ascolta da casa e che non ha seguito bene la dinamica della storia di questa città, passa il concetto, no, che magicamente, no, che sfiga, cazzo, tutta la gente sta dal centro commerciale.
Per favore, no? Consigliere Arcioni.
Ma Presidente, basta, sì, ma non è possibile, io non l'accetto più. Voi vi dovete prendere, quelli che hanno fatto la storia politica di questa città, si devono prendere la responsabilità delle scelte che hanno fatto. Sono state tutte scelte distruttive. E adesso, no, quello di cui io sono preoccupato, qualcuno continua, no? L'ha detto il sindaco è stato onesto dicendo, no? Non è una delle priorità del mio programma. Il sindaco è stato onesto e è stato onesto perché ha capito pure che per fare certe scelte ci vogliono le risorse. Perché qui una delle scelte numero uno è investire nel trasporto pubblico e non farsi prendere per i fondelli da Contram, che continua a prenderci per i fondelli. Noi abbiamo un contratto di servizio con Contram che è ridicolo. Non prevede penali, non prevede nulla, è ridicolo. Contram fa i salti così con l'appalto che c'ha con il comune di Fabriano. Chi controlla Contram? Chi la controlla? La qualità del servizio, chi lo controlla? Io ho detto che tecnologicamente c'è la possibilità di avere...
nel discorso no, del giorno, no, perché io perché... sennò possiamo parlare di tutto, no, il contrario di tutto.
No, stiamo parlando, detto, Presidente, è tutto...
sull'argomento, per favore.
Ritorniamo sull'argomento che questa amministrazione, come quella che si sono succedute, non sono in grado di prendere nessun tipo di scelta per quello che riguarda il tema di cui stiamo parlando. Non ultimo perché il sindaco, in onestà, ha detto chiaramente che non è una priorità del suo programma e che fra l'altro non ha le risorse per poter applicare nessuna cosa. Siccome le scelte coraggiose si fanno anche con gli investimenti, è chiaro che qualsiasi scelta volete fare è una toppa, e siccome di toppe ne abbiamo viste tante, per cortesia privateci dell'ulteriore toppa, grazie.
Grazie Rossi, brevemente, se no non finiamo più stasera questa cosa. Molto brevemente, possibilmente il secondo intervento, che sia breve, perché poi
volevo
dopo
parlare due minuti, ma dopo questo intervento mi salta con più.
No, potrei non parlare, non è questo il problema, eh. Ecco, allora se è breve, perché altrimenti prendiamo l'emendamento e andiamo al voto.
Presidente, un po' più calmo, eh?
Calmissimo.
Un po' più calmo, calmissimo. Perché io posso
no,
parlare.
No, non può parlare. Quindi, no, allora non, che non è questo il problema.
Mi sempre, se mi sembra che sono sempre educato, se no, sei stufato della discussione, ce lo dica chiaramente.
Ho detto brevemente, perché poi magari... il regolamento. Allora, l'educazione innanzitutto sta nel rispetto dei regolamenti. I regolamenti non prevedono altro intervento. Quindi gli ho detto di essere breve, semplicemente, non ho detto nient'altro.
Io sinceramente rimango un po' allibito della discussione che ha preso questa questione, veramente, nel senso che a un certo punto lei, sindaco, è riuscito a dire una cosa incredibile, cioè lei è riuscito a dire l'esperienza manuale arricchisce l'individuo relativamente al mettere transenne. Cioè, qui proprio ormai io penso che stiamo totalmente su un ambito di discussione, guarda, proprio totalmente su un ambito di discussione che non si sa più. Bonafoni con le cartine, che non so se si riferisce alle smoking, alle rizze, non lo so, cioè ben cominciano a venire seri dubbi anche da sto punto di vista. Paglialunga che dà ragione a Romagnoli dicendo no, non famo niente, cioè Romagnoli dice per carità non fare niente, Paglialunga dice non famo niente. Cioè io ragazzi veramente qui secondo me oggi abbiamo perso proprio completamente il lume della ragione e della razionalità su queste questioni. Quindi mi proponete questo emendamento così, io chiedo l'intervento questo, voglio chiedere una sospensiva perché mi sembra un attimo che bisogna che ci ragioniamo sulle cose, perché qui ormai siamo arrivati un po' alle parole in libertà, un po' alle parole della libertà. Poi è verissimo, le città mutano sulle scelte che le fanno mutare, adesso questo mi sembra che è la palissiana, insomma, le idee innate sono state superate dai tempi dei greci, insomma, adesso io non credo che ci siano idee innate, no, credo che ci siano delle scelte. E anche questa è una scelta, anche questa è una scelta. Quindi quello che dico io adesso, prendiamo sospensiva, ragioniamo su questo emendamento, chiedo la possibilità di avere questa sospensiva e poi un attimo cerchiamo di essere un po' più lucidi perché stasera un po' abbiamo sderazzato.
Giordani.
Grazie Presidente. Tanto risponde Emanuele sulla sospensiva, per me non c'è problema, la possiamo concedere. Una cosa nel discorso manca. Abbiamo parlato di diverse zone, non abbiamo parlato di una zona. Io per carità sono parte in causa perché ci vivo, ma c'è una zona dove non è cambiato nulla nel corso degli anni, nel senso che continua a essere popolissima, popolatissima, frequentatissima, che è la zona San Biagio. La zona San Biagio, cioè, è la zona rivolta al sociale, perché ci sono Santa Caterina, la Buona Novella e la Casa Albergo. Quella è una zona dove di cui nessuno mai parla, come intervento, tanto che addirittura anche durante i lavori del terremoto, per esempio via Gentile Fabriano è stato l'unico posto in centro storico insieme a pochi altri dove non è stato fatto la pavimentazione, per esempio. Quindi nei ragionamenti dovremmo anche rivolgere non solo l'occhio alla parte commerciale di divertimento e compagnia bella, anche a quella che invece è, perché per esempio là io vi assicuro che io tutte le mattine spesso mi cambio il posto macchina con chi viene a lavorare. Il pomeriggio io difficilmente trovo posto verso le 5:30, lo ritrovo dopo a una certa ora, alle 5 ci sono i visitatori, quindi quella è una zona viva che non va tenuta fuori dai ragionamenti, assolutamente. Grazie Presidente.
Consigliere Solari.
Grazie Presidente, velocissimo. Visto che stavamo parlando della chiusura del centro storico e si parlava del piano urbano e della mobilità, volevo sapere al Sindaco che punto era invece il piano urbano del traffico, visto che il primo è importante per il secondo. Fabriano ad oggi ancora non ha adottato il PUT, visto, lo ricordo, che è un obbligo per ogni comune adottare il piano urbano del traffico, volevo sapere a che punto eravamo. Grazie.
Solo una cosa voglio dire, Marcioni, ma ragioni quando parli con me? Ma io dico una cosa, scusa, che è cambiato in questa città? Io questo mio, negli esercizi commerciali, in quel tratto di vasche che abbiamo fatto tutti, perlomeno io da quando avevo 16 anni, prima non ci si andava perché era troppo, non ci, ma che c'è di diverso? E questo è il problema, non è cambiato niente, non c'è un, c'è stato, c'è un blocco in questo pezzo che non ha, e ragazzi, è cambiate le persone, ma in che mondo vivete? Ma i centri commerciali hanno spopolato i centri storici di tutto il paese, in Ancona non c'è più nessuno in centro, ma i commercianti chiudono, se, ma scusate, ma li leggete i giornali? Mica sono solo io che li leggo, tutte le mattine me li leggo, io dico, ma fate una valutazione. Io sono stato, scusa Silvia, sono stato 14 anni in Ancona, lo saprò, uscivi dal consiglio provinciale, la sera non c'era nessuno. Dopo le due, quel pezzo di centro è assolutamente vuoto, perché vive la mattina con gli esercizi che ci stanno dei amministrativi, ma è cambiato. Poi, se uno vuole criticare per forza, ci sono state scelte, io tutte queste interpretazioni che dai te, non le, peraltro non manco le condivido tutte, qualcuna sì. Io devo dire che qualcuna non la, c'è ragione, però su alcune cose come c'è un mutamento sociale che non abbiamo interpretato, questo sì, ma non è che tu puoi andare contro i centri commerciali quando a un certo punto tutto il mondo si orienta in quel modo, non riesci a fermarlo. Qui hanno provato a fare il centro commerciale naturale, ci hanno provato per alcuni anni, ci avevano il food in fondo, ci avevano tutte le caratteristiche in centro, non ha funzionato, non ha funzionato. Io sfido chiunque a dire, e ancora noi abbiamo una potenzialità enorme, perché a differenza di, e sta ritornando, ma cioè, io non so, o ci parlo male io con questi commercianti, io sono stato a parlare con loro più volte, mi dicono che c'è un ritorno agli acquisti di persone che non venivano più da noi, da Fossato, da Camerino, da, anche da Matelica, c'è un ritorno agli acquisti da Pergola, perché i centri commerciali hanno chiuso quasi tutte le attività nei comuni più piccoli. Fabriano ancora ha retto con bei negozi, perché a Fabriano ci sono ancora in centro dei bei negozi, fortunatamente, che attraggono una clientela di un certo tipo. Allora dobbiamo capire su chi puntiamo per tenerlo vivo. Troviamo una soluzione, se troviamo una soluzione su qual è il target del pubblico a cui ci vogliamo rivolgere, allora c'ha un senso che facciamo qualcosa, se no non c'ha senso. Possiamo, costruiamo un castello in aria, poi famo anche gli appartamenti, ma c'è sta un bellissimo quartiere in Francia, tutto organizzato in un certo modo. Certo, anche quelli sono stati fatti con progettazioni, addirittura del Comune di Parigi. Abbiamo visto nelle città creative, ci sono quartieri fatti in una certa maniera, costruiti bene, ma c'è uno studio sopra di università, centri finanziari, che sganciano tutta una serie di risorse, per i quali noi abbiamo un progetto interessante, alcuni progetti del DOST, che qualificano, ipotizzano delle qualificazioni in nostre aree, ma se non c'è l'investitore,
Se io ho i soldi per fare la fogna a Camaiano, dopo 2 anni e mezzo, quando i rischi sono consistenti per lo smottamento della strada e delle abitazioni, dopo 2 anni riesco a trovare, 2 anni e mezzo, le risorse. 24.000 euro. Ma ci rendiamo conto io di che cosa parliamo? Se poi io sono d'accordo, andiamo a prendere le risorse come c'erano e le sprechiamo, dopo questo è un altro discorso, io sono per andarli a cercare i soldi. Non è un problema, l'importante è avere un progetto, e il progetto, secondo me, lo ribadisco, deve prevedere un target di persone da interessare per portare. Se si fa, si deve fare sulla base di un obiettivo, allora su quell'obiettivo ci spendiamo in ricerca, fundraising, ricerca di progetti europei, progetti della regione e quant'altro.
Allora, visto che è stata richiesta la sospensiva da parte del consigliere Rossi, che mi sembra che concorda anche il consigliere Giordani e altri, metto in votazione la proposta di sospendere il consiglio. Allora, presenti 19, votanti 19, favorevoli 19, quindi sospendiamo per 10 minuti. Prego, segretario, proceda con l'appello.
Sì, procedo con l'appello allora. Sagramola Giancarlo.
Confermo.
Arcioni Iosilito.
Sì.
Balducci Quinto.
Assente.
Buonafoni Giancarlo.
Castricone Vincenzo. Assente.
Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra.
Assente.
Guidarelli Piero. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia.
Assente.
Pariano Giuseppe. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri, sì. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Sì. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano.
Assente.
Singmaior,
assente. 4, 5,
20, no?
A me fa
19. Allora, sono 19 presenti, la seduta è valida, per cui riprendiamo, c'è stata la sospensione per l'emendamento. Se il sindaco legge l'emendamento che è stato concordato...
L'emendamento concordato con i capigruppo presenti, perché lei era assente, quindi era secondo in tutto, non prima di tutto. Stasera sono bene le battute, sì, importanti. Impegna il sindaco e la giunta ad attivare in tempi celeri tutte le procedure necessarie al fine di arrivare alla valorizzazione del centro storico, punto numero uno. Punto numero due. Valorizzazione da attuarsi definendo con precisione i perimetri delle aree soggette a possibile chiusura, precisando cosa si attiva all'interno delle stesse, quale sviluppo si prevede, quale viabilità è necessaria a migliorare la vivibilità del centro. Punto numero 3. Le proposte saranno costruite nella Commissione Assetto del Territorio, aperta a contributi di esperti e cittadini, che sarà convocata entro la prima quindicina del mese di aprile. nella prima seduta, poi siederà. Se si può definire.
Consigliere Arcioni sull'emendamento.
No, solo una cosa, oltre a esperti cittadini, ci si può mettere rappresentanti di associazioni di categoria o no?
Io le prevedo o tra gli esperti o tra i cittadini, comunque sì, possiamo mettere volevo mettere portatori di interesse, ma mi sembrava eccessivo. Io li prevedo, cioè non è.
Attori economici e sociali.
Ma va bene, per me no. Guardate, se vogliamo mettere portatori di interesse, stakeholders, non è che io voglio dire, esperti voglio dire, se certo, se viene il segretario dell'associazione dei commercianti sarà un esperto? Io ce lo vedo bene, anche quello degli artigiani, oppure anche il rappresentante del centro storico, ci sono nessun problema, credo che la commissione sia aperta ai contributi di tutti, i possibili portatori di interessi o che verranno, diciamo così, ammessi da parte della commissione stessa. Te lo precisiamo, io non voglio... Presidente, però ha capito qual è lo spirito, eh? Pongo l'emendamento al consigliere Rossi.
C'è una precisazione, deve fare l'assessore Meloni per il consigliere Solari.
Allora, il consigliere Solari aveva chiesto chiarimenti sul PUT, piano urbano del traffico. Allora, questo assessorato ha preso in eredità il problema del piano urbano del traffico, cioè io perlomeno, più che l'assessorato, con la, diciamo, con le dimissioni di Galli, uno dei problemi che ho dovuto affrontare subito, che perlomeno che c'era sul tavolo, era quello del PUT, perché nel frattempo, su segnalazione del comitato cittadino, il prefetto ci aveva scritto per chiedere delucidazioni sullo stato dell'arte del PUT. Abbiamo risposto indicando quella che era la nostra scaletta, diciamo, di interventi, e questo è avvenuto, mi sembra, se non vado errato, marzo o aprile dell'anno scorso. Per quanto riguarda il PUT, infatti io mi sono subito attivato per vedere come si poteva questo dar seguito, diciamo, ai lavori già fatti. Il problema principale era nel fatto che la normativa prevede che il PUT deve essere redatto esclusivamente da personale accreditato presso un ministero, e questo è uno dei problemi più grossi, perché allora io ho chiamato i nostri rappresentanti dell'Ordine Ingegneri per sapere quali ingegneri dell'Ordine Provinciale di Ancona erano iscritti, e mi hanno detto che nessuno risulta iscritto. Poi io ho preso contatti con la Politecnica delle Marche, mi ha detto loro come struttura dei trasporti non si sono attivati presso il Ministero, quindi non risultano iscritti negli elenchi del Ministero. Ho preso contatti con la Unicam, Università di Macerata, loro hanno detto hanno uno spin-off per i trasporti, però anche loro non sono iscritti, quindi ho preso contatto con qualche professionista, così che sì, di fuori chiaramente, che potrebbe anche firmare questo lavoro, che chiaramente per il comune crea degli oneri del bilancio anche cospicui. Allora ci siamo detti come amministrazione, intanto cominciamo a lavorare, e questo che ha detto prima Solari, questo, diciamo, gruppo di lavoro aveva proprio questo scopo: intanto cominciamo a vedere noi come può essere organizzato il traffico, anche perché in effetti è obbligatorio il PUT per città superiori con abitanti superiori a 30.000. Se il comune in questo caso è inadempiente, su segnalazione del prefetto interviene il ministero. Però in effetti noi non abbiamo come comune di Fabriano criticità dal punto di vista della mobilità, non è che abbiamo grosse, tanto per intenderci, file a semafori o ingresso nelle città problematiche. Io per esempio abito a Melano, mio figlio va a scuola al liceo, con 7 minuti da Melano porto mio figlio al liceo, che sta tutta all'altra parte. E così mi ha detto anche altra gente. Poi, No, c'ho una macchina normale, rispetto i limiti, tra l'altro, poi se vuoi far ridere, anche altri abitanti, per esempio, hanno trovato la soluzione della rotatoria molto vantaggiosa, c'è gente del borgo che passa dietro Lamberto Corsi e con pochi minuti arriva al liceo. Poi, se... Sì, 7-8 minuti, tanto lo faccio tutte le mattine, quindi l'orologio lo guardo. E per cui, ecco, dicevo, il prefetto forse interviene. Noi intanto abbiamo messo in atto questi studi del territorio, diciamo, studio della viabilità, per far sì che poi nel momento che si dà proprio mandato a un tecnico, a uno studio, di firmare, redigere questo piano, qualcosa abbiamo fatto e qualcosa, ecco, l'abbiamo intanto preparato, però diciamo nelle more del bilancio è problematico incaricare uno studio per la firma soprattutto di questo PUT, anche se può sembrare che fa ridere, però la normativa dice questo.
All'epoca dell'amministrazione Sorci il sindaco disse che c'era la dottoressa Bartolini che aveva delle dipendenti al comune.
Sì, ma non fa parte negli elenchi del ministero. Cioè, lei è laureata in trasporti, però. Anche la Politecnica delle Marche ha un suo settore di trasporti, però non è... non so accreditare presso un ministero.
Dopo. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento.
Comunque, Presidente, lo accetto l'emendamento, perché glielo dico io per lei.
Va bene, va bene. Grazie, consigliere Rossi, ma mi sembrava chiaro, ce l'aveva detto prima. Grazie comunque. Minuti. Allora, presenti 19, votanti 19, astenuti 2, favorevoli 17, astenuti Peverini e Solari. L'emendamento viene accolto. Dichiarazioni di voto sull'atto così come emendato. Consigliere Romagnoli, prego.
No, io solamente 20 secondi per dire che no, non me l'hanno suggerito, mi viene sorrido perché è stato veramente esilarante oggi questa discussione. Comunque, adesso al di là di tutto, ci sono alcune cose che non condivido con Bonafoni, però la cosa quella della sede laggiù della Comunità Montana, secondo me, è una chicca da perseguire. Oggi è, in questi mesi, a febbraio, prima avevo detto che i 5 anni di Pilomat, no? In questo mese c'è anche i 20 anni del sintagma, 20 anni, nel 96 era stato deliberato dal Comune con la delibera 175 del 95 e proprio con quella del 25 gennaio del 96. Questa è la delibera che ho preso dal coso, è bellissimo, in Consiglio Comunale c'erano persone che non conosco, tipo Tini Angelo, non c'è, però l'ho controllato apposta perché Bonafoni non c'era effettivamente. E il sintagma, il piccoli politici crescono, e praticamente il sintagma invece era un programma molto interessante perché il sindaco ha detto un'inesattezza prima, ha curato molte cose, molte aree, ha parlato con tutti quanti, ha coinvolto WWF, associazioni, osservatori, specialisti, ingegneri, vedo addirittura un signor Roberto Sorci, cioè un sacco di gente ha parlato, e alla fine ha fatto un incontro pubblico, non uno, più di uno, il 13 novembre 96, per esempio all'Excelsior di Fabriano, che si... però hanno discusso insieme questo piano. Quindi, secondo me, quello che volevo dire è una buona cosa. Prendiamo le cose buone, no? Cioè, nella storia non ne sono state fatte tantissime. Prendiamo quelle buone, il fatto che faccio questo discorso per cercare di convincere Bonafoni a votare positivamente l'atto. All'Eccelsior c'ero anche io, No, nel 96 non c'ero. E quindi il fatto di poterne parlare, no, io spero che si coinvolgano i cittadini e tutte le associazioni, perché è una cosa importante fare una scelta condivisa. Grazie.
Rossi per dichiarazione di voto.
Dopo il sindaco.
Io voto.
No. No, parla.
Vabbè, io ovviamente invito a votare tutto il Consiglio Comunale quest'atto, perché quest'atto indica un percorso chiaro e ha delle scadenze, che sono i primi 15 giorni d'aprile per costruire questa commissione e per parlare con gli esperti, con gli attori economici e sociali sulla questione della valorizzazione del centro storico e sulla chiusura conseguente. Quindi invito il Consiglio Comunale a votare, perché si parla di un dibattito che sta per iniziare. Noi vigileremo che questo dibattito continui e che porti dei risultati, quindi invito a votare l'atto.
Prego sindaco.
Io voterò questa quest'atto così come emendato. Faccio anch'io una precisazione, me lo consentano, anche se sono in dichiarazione di voto, chiedo venia al presidente e ai consiglieri, ma siccome c'ero e siccome purtroppo, lo so, io lavoravo qui, è stato fatto dall'assessore, questo piano è stato portato avanti al sindaco e dall'assessore Fortunati, allora Castagnari, è stata fatta tutta la programmazione, io lavoravo in quell'ufficio, quindi ti assicuro che il piano fu molto concertato, molto dibattuto, però ti faccio solo un esempio. Sai dove si doveva uscire da via Ramelli? Per via Fabio Filzi. Quando l'hanno portato, io ho detto, avete fatto tante concertazioni, ma io credo che in una macchina in via Fabio Filzi, dentro quel buco, non ci passerà mai, a meno che non sia di 1,47 m, perché conoscevo bene il posto, perché a volte bisogna che le cose vengano contestualizzate, ma non era quello era una piccolezza. Però voglio dire, è stato nonostante la consultazione in quell'assemblea dell'Eccelsior, fu sonoramente bocciato e fu uno dei problemi che la maggioranza, la Giunta Castagnari, ebbe in quel tempo e non lo applicò, lo mise in un cassetto e lo lasciò lì. E io quindi voglio dire, no, non era un problema, qui fu un problema proprio di dibattito pubblico che bocciò in quell'assemblea in maniera sonora il piano sintagma, più che altro per l'anello, perché l'anello non piaceva alla maggior parte dei cittadini, capito? No, dopo alcune cose sono state fatte nel tempo, piccole cose sono state fatte, però si è fermato lì. Allora io però dico, io voto per questo emendamento, anche perché io credo che su questo atto si debbano sentire tutti i portatori di interesse. Però sappiate che alla fine ci dovrà essere una decisione su chi deve fare che cosa per valorizzare questo centro storico. E io quindi penso che alla fine di un ragionamento, se saremo coerenti con noi stessi, eliminando qualche cosa, forse ci arriveremo.
Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'atto così come emendato. Mettiamo in votazione. La votazione è conclusa, presenti 19, votanti 19, favorevoli 19. L'atto viene approvato. Sono le 22:10 e il Consiglio termina. Grazie e buonasera a tutti.